Thank you, Brother Neville.
Grazie, caro Neville. Questa è piuttosto una sorpresa per me. Non dovevo essere qui oggi, ma stasera è la sera della comunione, Dio. E io stamattina ho pensato di stare sceso. Ho chiamato il fratello Neville e ha detto, bene, ora, se stai venendo giù, ha detto, perché non ci parli solo per un poco? E ho pensato, bene, se scendessi, fosse possibile, non predicherei, ma mi piacerebbe solo parlare un po' alla Chiesa su vicende che, sapete, penso rafforzerebbero la Chiesa. E siamo appena tornati dal nostro viaggio di caccia autunnale, fratelli di qui, abbiamo avuto un periodo glorioso, noi siamo molto grati, tutti noi ci siamo riempiti, abbiamo preso la selvaggina per cui eravamo caccia e il nostro pastore e io sappiamo che la carne di cervo è molto molto buona e così abbiamo preso un bel cervo e ho preso un orso e due cervi e siamo tornati e questa doveva essere la volta in cui dovevo parlare di quegli ultimi sette suggelli e non sono riusciti a preparare la chiesa e c'è qualcosa che l'ha causato, un ostacolo, per cui penso che la città ci stia creando difficoltà a motivo dell'inadeguato spazio di parcheggio per il numero delle persone che noi che conterà la chiesa. Vogliamo che qui venga costruita una nuova chiesa e abbiamo buona parte del denaro già disegnato e fare una chiesa più grande. Ma quando abbiamo avuto questi servizi, beh, comprendete cos'è? È una cosa così pietosa, le persone attorno ai muri, fuori sotto la pioggia, è proprio terribile. E arrivano critiche dai miei amici, hanno detto, fratello Branham, sembra che loro, il mio amico dottore ha detto, sembra che tu debba prendere qualche locale, ha detto, sono dispiaciuto quando si passa di là e un'infermiera mia vicina ha detto, bene, sono passata là un mattino alle 5 e dovevi esserci. Ha detto la gente si stava già radunando attorno a quella chiesa laggiù alle 5 del mattino, doveva esserci alle 9:30, quindi vedete, e lo rende difficile e vogliamo una chiesa che abbia dello spazio e dove ognuno possa sedersi e pensiamo di vivere negli ultimi giorni, lo crediamo, che quando dovremo insegnare alla chiesa di queste cose che si evolvono, le cose che sono state profetizzate, alcune di esse da migliaia di anni e per almeno 25-30 anni proprio da questa chiesa è stato profetizzato che sarebbe avvenuto ed ora lo abbiamo, che sta giungendo a compimento, quindi dovremmo rinnovare queste cose, ma non abbiamo lo spazio adeguato. Quindi stamattina stavo facendo le mie telefonate ed altro, ieri, e ne ho ancora un po' da fare, oggi pomeriggio e così via, e poi ho avuto delle persone che volevano venire, un giovane amorevole che ha appena avuto un crollo nervoso, un fratello ministro sul campo e molti altri come questo, e un fratello della Norvegia, e abbiamo avuto dei brevi colloqui dietro, nella stanza del retro, e ho detto, ebbene ora usciremo un po', il fratello Neville ha detto, ebbene usciremo e diremo alcune parole per rafforzare un po' la chiesa. Una delle prime cose che voglio dire, ho annotato alcune cose qui sul foglio che volevo dire quando sarei venuto in chiesa, una cosa che avevo annotato qui era in merito alla morte del nostro cortese fratello Taylor mentre eravamo via. Il fratello Taylor è venuto in questa chiesa per anni e anni. Tutti noi lo conoscevamo, sono certo, ma se ci fossero degli estranei qui, era quel prezioso anziano gentiluomo che vi trovava sempre un posto per farvi sedere, fratello Taylor. L'ultima volta che l'ho visto, finché non lo rivedrò come giovane uomo, si trovava là alla porta circa 3 o 4 domeniche fa e disse, mi piacerebbe avere dei libri, fratello Branham, mi piacerebbe distribuire questi libri. Quindi quello che sento dire aveva il diabete ed è andato in coma e non sapendo di avere il diabete è morto, non è mai morto, è solo andato a stare col Signore Gesù ed era un fedele, meraviglioso fratello che pensava sempre alle altre persone e la sua gioia era trovare un posto a sedere a qualcuno quando venivano in chiesa. E sapete, forse quando attraverseremo la sbarra non sarebbe bello vedere là il fratello Taylor che ci trova un posto a sedere dall'altra parte. Penso in commemorazione del fratello Taylor. Non ero qui per parlarne con il fratello Neville al suo funerale, ma voglio esprimere una parola del mio apprezzamento per la sua vedova, la sorella Taylor. Immagino sia qui da qualche parte stamattina. Sia benedetto il suo cuore fedele. Il fratello Taylor un giorno disse: sali e vieni a trovarmi. Ho scavato un laghetto lassù, ci ho messo dei pesci così potresti venire a pescare. E sempre attento a qualcun altro. E c'era qualcuno che era attento a lui. Quello era Cristo per dargli la salvezza. E penso ancora in commemorazione per questa chiesa mentre si riunisce con un corpo stamattina. Alziamoci insieme. Chiniamo i capi davanti a Dio. Nostro Padre Celeste, noi come esseri umani stamattina e coloro che vengono in questo luogo di adorazione, la tua grande mano si è mossa fra noi e ha tolto da noi uno dei nostri preziosi fratelli che amiamo e sappiamo che tu lo amavi e tu avevi un motivo per tutto questo, Signore, non sarebbe avvenuto in questo modo, sapendo che la nostra Bibbia ci dice che tutto coopera per il bene di coloro che amano Dio ed Egli ti amava. E guardiamo in giro nel mondo e troviamo che la natura in ogni maniera ci dice che il sepolcro non può trattenerlo, perché sulla terra ha servito il proposito che l'hai mandato qui a compiere. Era un buon fratello leale. Lo troviamo nella vita della vita botanica e nella vita del sole che sorge al mattino per darci luce. E a metà del giorno diventa di mezza età e poi alla sera muore di nuovo, solo per risorgere di nuovo il mattino dopo, fresco e nuovo, perché ha servito il proposito di Dio. Vediamo i fiori mentre fioriscono e rendono belle la terra e decorano le sale funerarie e i luoghi di matrimonio e servono il proposito, aprendo il loro cuore e dando liberamente il miele per l'ape e il profumo al passante. La bellezza a chi è in cerca dona tutto quello che ha al servizio per Dio, poi china il suo piccolo capo, ma quando arriva la primavera sorge di nuovo, perché ha servito il proposito di Dio. Poi, di fronte a tutta la natura e la Bibbia, la promessa e lo Spirito Santo, possiamo felicemente gioire nel nostro cuore sapendo che il nostro fratello Taylor allo stesso modo, Signore, ha servito il proposito di Dio. E dire che non sorgerebbe di nuovo sarebbe rinnegare la Bibbia, il nostro Dio ed ogni cosa che Dio ci ha dato da vedere per sapere che c'è una risurrezione. Quindi aspettiamo con ansia il tempo in cui lo vedremo di nuovo, quando sarà giovane e in salute e mai più da essere malato e invecchiato. Benedici la sua preziosa moglie, quella sua leale compagna. Come ci mancheranno a lungo, Signore, mentre li vedevamo andare insieme allo stagno, vedersi là fuori sulle piccole panchine, pescare e parlare, e come erano davvero dei tesori insieme. E ora sappiamo che sta arrivando un grande giorno, quando gli eroi della fede marceranno sotto il grande arco del trionfo e gli angeli riempiranno l'aria di inni, li vedremo di nuovo in quel luogo. Fino ad allora, Signore, dacci coraggio. Benedicici e aiutaci. Ci mancherà a lungo il fratello Taylor e tutti quelli che vengono in questa chiesa mentre stava alla porta e trovava un posto per quelli che venivano ad ascoltare la parola di Dio per sedersi comodamente e riposare. L'altro giorno, quando è morto, Signore, ho pregato che anche il grande arcangelo di Dio si trovasse là alla porta per trovargli un posto, Signore, e potesse sedersi. Perché sta scritto nella Bibbia, i misericordiosi otterranno misericordia. Finché non lo vedremo, Signore, possano i nostri ricordi continuare ad essere dolci nei nostri cuori fino al giorno in cui ci incontreremo ancora nell'altra terra. Lo chiediamo tramite il nome di Gesù Cristo. Amen.
He will be long missed among us.
ci mancherà a lungo. E fra gli estranei e così via che vengono qui in chiesa e nel nostro edificio qui per adorare, possa la sua anima riposare in pace davanti a Dio fino a quel giorno. Un giorno anche ognuno di noi andrà, uno dopo l'altro, finché scenderemo così lungo la linea. Noi ora, mentre abbiamo tempo e possiamo, prepariamoci per la venuta di quel tempo, perché non sappiamo quando arriverà. Non sappiamo chi sarà il prossimo. Viviamo così che ogni giorno, se dovessimo morire, se ci avverrà, saremo pronti. Ora, mi piacerebbe fare degli annunci. Ora, presto, probabilmente, forse non ho parlato con gli amministratori da quando sono tornato in merito alla situazione della costruzione della chiesa qui o di quello che dobbiamo fare in seguito, preparare la nostra chiesa in modo da tenere la riunione. E poi continuerò. Perdonatemi, con i sette suggelli e poi le sette coppe, molte cose ancora in cui dovremmo addentrarci subito. E allora, la prossima domenica mattina dovrò essere a Elizabethtown, in Kentucky, con il fratello L.G. Hoover ad un servizio di consacrazione, ed è per consacrare un nuovo tabernacolo, un tabernacolo che hanno acquistato a Elizabethtown, Kentucky, proprio lungo la 62, finché arrivate a Elizabethtown, proprio lungo, intendo la 31, lungo l'autostrada, proprio l'uscita vi porta a Elizabethtown, è circa un'ora, sono circa 35-40 miglia laggiù, penso circa 40 miglia prendendo la 31, circa 35 miglia o qualcosa in altro modo, lungo l'autostrada, è sulla Mulberry Street. Il servizio di consacrazione, il fratello Hoover terrà la consueta scuola domenicale alle 10 e io dovrò predicare il servizio di consacrazione dalle 11 alle 12. Questa prossima domenica mattina, l'11 novembre. Sulla bacheca degli annunci là fuori c'è la nuova notizia di ciò e potete trovare la strada proprio da là, è alla Mulberry Street e loro danno le indicazioni là, è sulla bacheca degli annunci là all'ingresso della chiesa. Poi a novembre, il 22, io devo essere a Shreveport, Louisiana, il 22, 23, 24, 25 e 26, 5 giorni penso, a Shreveport, Louisiana, al Tabernacolo Life. Con il fratello Moore celebrano il loro giubileo d'oro. La benedizione pentecostale scese a Shreveport, Louisiana, 50 anni fa, il 22 di questo mese. 50 anni, il primo messaggio pentecostale è stato predicato e scese lo Spirito Santo in Louisiana. E hanno un memoriale per quello. E questo è il giubileo d'oro. E dovrò parlare a questo giubileo 5 sere con il fratello Moore. A Shreveport, il Tabernacolo Live. Se avete degli amici là nelle vicinanze, bene, a cui volete scrivere qualcosa, saremo felici di averli. E dite loro proprio delle imminenti riunioni. E il Tabernacolo Live, se qualcuno è mai stato là con il fratello Moore, è un uomo meraviglioso e c'è un meraviglioso gruppo di persone, quei cari meridionali, o voi non riuscite affatto a superarli. Quindi, e il Tabernacolo Live, chiunque attorno a Shreveport può dirvi dove si trova. Shreveport ha circa 200.000 persone ed è una bella città e molti alloggi. Quindi, e il Tabernacolo Live, un tabernacolo grande, un tabernacolo molto grande, ha piani superiori, balconate, piano terra, poi un piano sopra quello, c'è proprio molto spazio, è proprio giusto di fronte all'uditorio cittadino che offre 5.000 posti a sedere, proprio come attraversare la strada qui verso l'uditorio cittadino. E il reverendo Jack T. Moore o anche il Tabernacolo Live a Shreveport, Louisiana. Quello inizia il 22, quello sarà da giovedì a domenica, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 4 giorni, 25, mi spiace, che è il 22, 23, 24, 25, penso sia in questo modo di novembre. Poi allora scopriremo in merito quello che abbiamo fatto qui in merito alla Chiesa, per scoprire quanto è progredita la Chiesa nell'avanzamento dell'edificio. Gli appaltatori ci dicono che possono disporre abbastanza uomini, appunto che in 10 giorni possono disporla in modo che possiamo entrarci, vedete, proprio velocemente. Stanno solo aspettando che firmi il municipio. Sapete, dobbiamo avere una certa quantità di spazio per parcheggiare, una certa quantità di questo. Oh, mai. Bisogna addentrarsi in molta burocrazia per iniziare a costruire qualcosa. Ma mi piacerebbe cominciare la Chiesa prima di tornare di nuovo sul campo, e ora ho una chiamata per la Tanganyika, l'Uganda, e per quei luoghi. Joseph ha disposto le riunioni per iniziare a febbraio, e ieri quando sono entrato c'erano alcuni fratelli e la sorella Toms e altri d'oltreoceano erano arrivati e avevano trovato un appunto sulla porta o un invito da un'associazione giù in Sudafrica. Quindi sto per scrivere a loro per scoprire proprio cosa può essere fatto. Forse mentre sarò a quel punto posso scendere in Sudafrica, forse nell'ultima parte di febbraio e marzo, durante quel periodo. E speriamo di avere la chiesa costruita così da poter portare queste acque della chiesa prima che inizi l'inverno, se possibile. E se non lo farò, quando dovrò tornare da là, se il Signore Gesù tarderà. Stavo ascoltando ieri, quando stavo prendendo, credo fosse l'altro ieri, una registrazione. Pensavo di averla ascoltata questa mattina. Qualche caro fratello meridionale aveva, sua madre era venuta nella riunione, aveva un tumore maligno al seno ed era adombrata a morte. E lo Spirito Santo, in una delle riunioni recenti a Southern Pines, che lo fosse da qualche parte, le disse del suo tumore maligno e chi lei era e da dove veniva, e disse che aveva un figlio che si era sviato e avrebbe avuto un incidente, sarebbe stato accusato di omicidio e molte cose simili. E questo tizio è successo tutto proprio in quel modo. Il suo tumore maligno, l'escrescenza maligna, piuttosto la lasciò, la quale è un'escrescenza maligna, è un cancro, sapete. Quindi poi ciò la lasciò e il ragazzo fu accusato di omicidio, e tutto proprio nel modo in cui lo disse lo Spirito Santo, e lui fu ricondotto a Cristo di nuovo. E lui fece una registrazione di ciò e io l'ho sentita. Vi è piaciuta quella piccola la parlata meridionale? Disse qua giù nella Carolina del Nord. E disse, oh, mi piace proprio questo, quelle care persone meridionali. E lui aveva, il Signore continuò proprio a benedirlo, e disse, so che dici che non predichi la dottrina, fratello Brandon, solo la tua congregazione. E disse, ma noi siamo parte della tua congregazione. Quello è stato carino da parte sua dire quello. Ed ora c'è una foto, penso, forse sia sulla bacheca delle annunci stamattina, e se non c'è, Billy ce la metterà. Molte delle volte è stato detto, quando ho cominciato a predicare all'inizio, che dicevano, tu immagini soltanto, fratello Brandon, di vedere quella luce. Quella luce. Ci sono probabilmente, se no, potrebbero essere rimasti qui alcuni veterani che ricordano il passato, prima che fosse mai stata presa una foto di essa. C'è qualcuno qui che ricorda di me a far male proprio molto tempo fa? Guardate, solo 4 o 5 mani circa. Sorella Spencer qui, e fratello e la sorella Slaughter, e il fratello qui e il fratello là. Sono rimasti più o meno solo 5 o 6 veterani. Ebbene, ora, dopo un po', l'occhio meccanico di quella macchina fotografica ha scattato quella foto. Così è finita a Washington, D.C., ed è passata all'esaminatore, ed è tornata, nessuna doppia esposizione, né altro. Disse, la luce ha colpito le lenti. Questo è George A. Lacey, c'è il suo nome firmato, vedete. Ebbene, allora, molte volte sentite che guardo fuori e dico, c'è un'ombra scura su questa persona. È adombrata a morte. Quanti mi hanno sentito far male? Molte volte, vedete. Molte volte. Ebbene, è avvenuto che la macchina fotografica l'abbia ripresa. E quindi ce l'abbiamo qui. La signora che era venuta da una sorella e le aveva detto nella riunione in Carolina, dove abbiamo tenuto una riunione meravigliosa a Southern Pines. E là la signora stava morendo di cancro su entrambi i seni, e i dottori le avevano abbandonata a morire. E la signora si chinò e le fece la fotografia proprio mentre le dicevo chi lei era e da dove veniva. E dissi, c'è un'ombra oscura sopra di te. se è adombrata a morte. E la signora scattò la foto proprio di questo. E là è sull'occhio meccanico della macchina fotografica, ha ripreso l'ombra della morte. Se qualcuno di voi ha mai visto i Dieci Comandamenti e ha visto l'angelo della morte come se introduceva quell'ombra oscura dell'aspetto tenebroso, essa è su questa foto. E penso sia ora sulla bacheca degli annunci. Se non c'è, Billy può sentirmi, bene, non fateli a mettere sulla bacheca degli annunci. E c'è una freccia puntata verso la persona e la persona, l'ombra lasciò la donna e fu guarita miracolosamente. Ma c'è come un cappuccio, un fumo oscuro che si riunì attorno e incappucciò la signora e appeso a quel canto così, venendo da là. Certamente è l'ombra cui si riversa anche la morte, proveniente dal canto. Ebbene, non importa quanto cercate di dire la verità alle persone, ci sarà qualcuno che sarà sospettoso che non sia la verità. E se voi dite sempre la verità, allora sapete di essere nel giusto. Ho un amico che è un mandriano su all'ovest e la salvaguardia ha pagato circa $4,000 per una motoslitta per contare i capi di alci che erano rimasti oltre la valle Troublesome. Il signor Jeffries, che è stato qui nella chiesa, l'ha portato a Cristo, un ateo totale. Mi avete sentito raccontare la storia del nostro cavalcare insieme, non credeva in niente se non le etiche di Darwin e quel bambino nato da una vergine, era un'assurdità. E ci siamo accampati l'altra notte proprio dove ha accettato Cristo. E quindi quest'uomo parlò a loro, disse: ora non dovete comprare quell'automobile, quella motoslitta. Disse: vi dirò esattamente quante alci ci sono lassù. Disse: ce ne sono 19. Disse: ce n'erano 20, ce n'erano 21 e io ne uccise due. Stava parlando al guardiacaccia e non se ne deve uccidere che una. Così disse: ce n'erano 21 e ne uccise due, ne rimangono 19. Disse: sì, Jeff, so che ne hai uccise due. Disse: l'ho fatto. Venne preso quella motoslitta, salirono lassù e c'erano 19 capi d'alce. Disse: Billy, ti ha un uomo proprio la verità e non ci crederà. Quindi è più o meno il modo in cui avviene. Potete dire la verità alle persone, tuttavia loro c'è stata così tanta incomprensione e mentire in merito alle cose al punto che loro non credono che state dicendo la verità quando dite loro la verità. Vedete, ma siamo così grati di avere un Padre Celeste che conferma quella verità con una conferma. È vero. Quindi, poi, se questo fosse il mio ultimo giorno sulla Terra, anche la ricerca scientifica e le prove hanno dimostrato che ho detto la verità in merito a queste cose. È così, è la verità. Quindi, probabilmente sarà sulla bacheca degli annunci. Billy, sei là nella stanza? Ce l'hai in mano? La foto? E se ce l'hai, bene, portala qui, puoi metterla qua su, probabilmente la vedranno bene, non so, dovrebbe esserci una luce sulla bacheca. Ed ecco la foto, proprio qui. Immagino non riusciate a vederla, ma proprio qui potete vedere quel cappuccio dell'ombra della morte sopra il capo di quella donna. E qui c'è la recensione in merito qui dietro dove la donna ha scattato la foto e per vedere se effettivamente è apparsa. Ed eccolo là, sopra, là sopra. È un cappuccio dell'ombra della morte. Vedi la donna proprio quella pittura? L'hai visto, immagino, è vero? Sì. Quindi Billy probabilmente la metterà sulla bacheca degli annunci. Se vorrai, Billy, vieni, prendila e portala davanti all'ingresso. Mettila sulla bacheca così che tutti possano vederla mentre usciranno, lui o Doc, uno dei due. Ora, pensavo forse che potesse apparire abbastanza chiaramente da farvelo vedere, ma c'è troppo buio per quel tipo di foto. Ma la porterà là fuori così potrete vederla mentre uscirete. Ora, e ricordate tutti gli annunci. Ed ora, stamattina, pensavo che forse avremmo parlato un po' su qualcosa per incoraggiare la Chiesa, qualcosa che vi offrisse di più. Cosa hai detto? Sì, Doc, se vuoi, potrebbe andare bene, voglio usare questo qui, alcuni loro non avevano da accendere la scorsa settimana, così abbiamo pensato forse avrebbe reso un po' meglio per oggi, volevo parlare in merito perché si riferiva a un sogno che ha avuto una sorella. Mi chiedevo se la sorella Shepherd è in chiesa stamattina. L'ho incontrata l'altra sera, la prima volta in cui ho visto la donna, effettivamente non sapevo neanche chi fosse. Cioè, immagino non ci sia. Sì, ti dispiacerebbe, sarebbe una cosa fuori luogo se mi riferissi a quel sogno, sorella Shepherd? Non ti dispiacerebbe, vero? Bene, va bene. E prima di avvicinarci a quello, ora, Chiniamo di nuovo i capi. Benevolo Padre Celeste, diamo a te lode per tutta la tua bontà e misericordia. Ed ora acquietaci, Signore, affinché potremmo studiare la parola del vivente Dio, mentre essa ci arriva tramite visione e viene confermata dallo Spirito Santo, sostenuta dalla Bibbia. Quindi preghiamo che tu ci darai comprensione affinché potremo sapere cosa fare in questi ultimi giorni mentre vediamo le potenze malvagie stabilirsi ora attorno a noi. La battaglia finale sta proprio per essere combattuta. Aiutaci, Signore, come veri guerrieri forti. Lasciaci tenere alto lo scudo della fede con la parola di Dio, la spada, e avanzare nel nome di Gesù. Amen. Ora, pensando di andare avanti, una battaglia, come una battaglia disposta in schieramenti, pronti ad entrare in azione, una vera battaglia per combattere il combattimento della fede. La sorella Shepherd qui e il fratello Shepherd sono dei nostri amici molto gentili e che vengono in questo tabernacolo e sono dei preziosi figli di Dio. E questa sorella Shepherd, quando stavo raccogliendo la mia posta, il genere a cui può rispondere Billy, giusto qualcuno che dice mandami un certo numero di strofe di preghiera, io prego su di esse, lui semplicemente risponde, ma quando è una lettera personale devo rispondere io stesso, quindi raccolgo la mia posta personale. E così stavo portando a casa e stavo leggendola dentro, diceva, dalla sorella Shepherd, ed era un sogno che lei aveva avuto di qualche mese fa e non aveva mai potuto capirlo proprio bene fino a due o tre domeniche fa, quando ho insegnato su queste sette epoche della Chiesa e i sette frutti, Seconda Pietro, come sia necessario, Seconda Pietro 1, aggiungere alla nostra fede. Vedete, la prima come fondamento è la fede. Secondo, aggiungete la vostra fede virtù, alla vostra virtù conoscenza, dalla conoscenza alla temperanza, dalla temperanza alla pazienza, dalla pazienza alla bontà, dalla bontà alla carità fraterna, amor fraterno, e poi amore, che è la pietra della vita. Sette di quelle cose, sette epoche della Chiesa, vedete, e sette stelle delle epoche della Chiesa, e tutto ciò è temprato insieme dallo Spirito Santo. Ora, ecco cosa serve per diventare un servitore di Cristo. Cristo edifica la sua Chiesa in sette epoche della Chiesa, e la sua sposa, una persona, una donna, Chiesa. Sette epoche della Chiesa costituiscono e formano la sposa, alcuni da questa epoca, alcuni da quell'epoca, alcuni da quell'epoca, e tutti insieme e prendono la forma come di una piramide, come Enoch, che crediamo costruì le piramidi, e la pietra di coronamento non è mai stata messa sopra di esse, perché la pietra della vita fu rigettata. E ora abbiamo preso non come dottrina, ma come per capire, solo per la Chiesa, qui, poiché queste Dio si rende perfetto nel tre. Si rende perfetto in Padre, Figlio, Spirito Santo, tre uffici di un unico Dio. Si rende perfetto in giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Diventa perfetto le opere della grazia. Si rende perfetto in tre velute, la prima volta per redimere la sua sposa, la seconda volta per ricevere la sua sposa, la terza volta nel millennio con la sua sposa. E tutto è reso perfetto nei tre. E sette è il numero dell'adorazione di Dio. Dio è adorato nel sette, completo. Ora, perfezionato e completo. E la cosa strana era, non per introdurre questo, ma solo per mostrarvi l'ultimo cervo che ho preso aveva cinque punte da una parte e tre dall'altra. Vedete, grazia e perfezione. Ora, notate su questo che Cristo, Dio, scrisse tre Bibbie. La prima Bibbia era nel cielo, chiamata lo Zodiaco. Ora, se non conoscete il libro di Giobbe, dimenticatevene proprio, perché Perché Giobbe è quello che lo spiega, come alzò lo sguardo e chiamò quelle cose nel cielo. E notate, nello zodiaco, che cosa iniziò? La prima cosa nello zodiaco è la Vergine. L'ultima cosa nello zodiaco è il segno del leone. La prima venuta di Cristo tramite la Vergine, la seconda venuta è il segno del leone, il leone della tribù di Giuda. Poi Enoch completò nel suo giorno, o in passato in quel giorno, la piramide. E si dovrebbe, certamente non abbiamo tempo per dargli un contesto, mostrare come quella piramide sale attraverso le camere e così via. Essa parla proprio precisamente nel tempo della fine attuale. Ora sono nella camera del re con le misurazioni. Ma la pietra della vita non è mai stata messa sulla piramide. E quella è posta perfettamente in modo architettonico o nell'opera muraria, al punto che anche la piccola sottile lama di un rasoio, non sanno neanche come l'abbiano mai costruita, non lo comprendono. Neanche la lama di un rasoio potrebbe fendere la parte dove ci dovrebbe essere la malta. Non c'è malta in essa. È assemblata proprio perfetta. Quindi ecco cosa avviene quando Cristo e la Chiesa diventano uno. Non c'è malta in mezzo, non c'è niente in mezzo, solo Dio e la persona. Dio, Cristo e la persona. Ora, ma la pietra della vita non l'hanno mai trovata? Conoscete la pietra di Scone che hanno in Inghilterra per consacrare il re o per incoronarli e così via, ma la pietra della vite, notate sulla banconota di un dollaro americano, vedete se sulla banconota di un dollaro americano, da un lato, il lato sinistro, c'è il suggello americano, un'aquila con delle lance in mano. Nel secondo lato, questo è chiamato il suggello degli Stati Uniti, ma sul lato seguente c'è la piramide. E sopra di essa un grande occhio, e qui sotto dice il grande suggello. Perché sarebbe il grande suggello in questa nazione? Anche al di sopra del suggello della nostra nazione, vedete? Non importa ciò che mai fate, Dio lo fa parlare proprio lo stesso, vedete? Egli fa sì che il peccatore ne parli, fa sì che la nazione ne parli, tutto deve parlare di lui. Che voi vogliate crederlo o meno, è proprio là. Ora, notate, in quello c'è un occhio, l'occhio di Dio. E poiché quella copertura non era apparsa al suggello della vetta, perché esso fu rigettato, il quale era il figlio di Dio. La pietra angolare dell'edificio, il suggello della vetta, della piramide, e tutto questo ora non mi piace. A volte registrano queste cose ed esce fra fratelli nelle chiese, di altre chiese, e quando lo fanno, poi i fratelli a volte hanno l'impressione sbagliata, che sto dicendo qualcosa in merito a fratelli, ma non lo sto facendo. Io, se solo potessi ascoltare e comprendere, vedete, non sto parlando contro qualche fratello, perché quello non si addice a dei fratelli, parlare uno contro l'altro. Dovremmo parlare uno a favore dell'altro, non uno contro l'altro. Ma quando a volte parlo di una certa organizzazione, come la presbiteriana metodista, o così via, dicono, vedete, lui è contro ciò, non sono contro il fratello là dentro o la sorella là dentro. Il sistema che separa la fratellanza è ciò contro cui io parlo. I figli di Dio sono una famiglia e non gruppi diversi. Alcuni di loro dicono, non avrò niente a che fare con ciò perché sono presbiteriani, io sono metodista, vedete. Ora, non è quello, vedete, è il sistema di quell'organizzazione che spezza quella fratellanza, vedete. Ora, quello, come ho detto, se stesse scendendo il fiume in una vecchia barca dall'aspetto trascurato e cercasse di passare le cascate, e so che quello non funzionerà. Ebbene, allora non sto gridando, sgridando voi, sto cercando di farvi uscire da quella barca, vedete? Perché è la barca che sarà infranta e rimarrete da soli nell'acqua. Quindi non è il fratello della barca, ma sto gridando al fratello per mostrargli quello che sta per avvenire. Ebbene, tutti questi sistemi che gli uomini hanno creato nelle loro scoperte devono spezzarsi. E tutto, dobbiamo arrivare all'unità, nella fratellanza. Quello è stato il mio proposito di vita, di cercare di unire e non spezzare un'organizzazione, ma che depongano le loro idee. Siamo un fratelli per ogni cristiano nato di nuovo. Vedete, quella è l'idea. Ecco dove mi sono trovato. Ebbene, ora se i fratelli non lo terranno, io molti dei nostri fratelli, anche nei nostri ranghi del Pieno Vangelo, non credono che i battisti, i metodisti o i luterani o altri abbiano la possibilità. Ma ora potrebbero aver ragione, ma io non sono d'accordo con quello. Credo che l'epoca qui, dell'epoca luterana, in quest'epoca qui, che era chiamata, credo, l'epoca dei Sardi, e poi l'epoca di Filadelfia per i metodisti, e poi l'epoca di Laodicea per le pentecostali, credo che siano quelle epoche, e Dio in ognuna di quelle epoche ha preso un popolo eletto. E in quello, come dice Ebrei 11, che loro senza di noi non sono resi perfetti, vedete? Ma ora la Chiesa è venuta da questo, giungendo sempre in una minoranza, finché essa è nell'epoca pentecostale. Ora, dico questo per il motivo che possiate avere un'idea su quello che ha sognato la sorella. E il suo sogno di certo è comparabile a quello che ho insegnato. Ora, notate qui. Ora, tutte queste cose che prima Pietro, il sesto, il settimo versetto vi dice, portati dalla vostra fede, quella è prima. Ora, dico che le persone dichiarano di avere queste virtù senza essere neanche nati di nuovo, e credo di aver fatto un commento rude e aver detto è come un merlo che cerca di mettersi nelle piume di pavone e rendersi un pavone, non può farlo. Deve esserci una piuma naturale che cresce da lui, il suo interno deve far crescere quella piuma. E sono sempre stato accusato di essere duro con le nostre sorelle riguardo al portare i capelli tagliati, il trucco su tutta la faccia e altro. Sono sempre stato accusato di essere duro con le nostre sorelle. Non è che io abbia qualcosa contro quello. Non dico che la donna non sia una brava donna, no? Che sia una donna di strana o qualcosa del genere. Quella non è la mia attitudine. Si tratta di questo. Quando lei mette tanto artificiale all'esterno, mostra che c'è molto di artificiale all'interno, vedete? Dove dovrebbe essere piena di Cristo, perché l'esterno esprime sempre quello che c'è all'interno. Dai loro frutti li riconoscerete, vedete? E dove dovrebbe esserci Cristo là dentro, e l'interessamento per Dio, l'interessamento per altre cose, invece di così tanto sfoggio artificiale, sapete, ciglia verdi, e un aspetto inumano, e tutto quel genere di cose. Non approvo proprio questo, e non credo neanche che la Bibbia lo approvi, quindi mi piace essere proprio quello che siamo. Notate ora, se lei non ha fatto delle unghie e vuole metterne alcune, se non ha alcun dente e ne ha bisogno, non ha il braccio e ce n'è bisogno, non ha capelli e ne ha bisogno, non ha queste cose, quello è diverso. Ma quando vi togliete i vostri veri denti sani, perché non sono proprio così lucidi come dovrebbero essere, allora agite erroneamente. Se avete i capelli rossi e solo perché li volete neri e siete qui e li colorate in nero, agite erroneamente. Sì, lo penso così, ma la cosa principale, non c'è scrittura per quello, solo tagliarsi i capelli, c'è una scrittura per quello, sì, ho in abbondanza di quello, quindi vogliamo essere sicuri che sia giusto ora. Ora, la nostra sorella, nel sognare, ha sognato che lei, ebbene all'inizio era disturbata. A cosa serve andare avanti e cercare di lottare per la vita se Dio ci richiede di ricevere lo Spirito Santo e non lo abbiamo? Ora penso, forse lo stanno registrando, ma se lo registrano è solo per la Chiesa, vedete. Ora, e se qualche fratello ne verrà in possesso e sentirà la mia voce, fratello, su questo, ricorda, sto insegnando solo alla mia Chiesa. Tu sempre, prima della tua congregazione, esamina i nastri, e se non vuoi che la tua congregazione li ascolti, non falli ascoltare, ma sto solo cercando di parlare a questo piccolo gruppo qui, che il fratello Neville e io, mediante lo Spirito Santo, stiamo cercando di ministrare e insegnare a loro. Ora, ci sono alcune di queste cose con cui potresti essere terribilmente in disaccordo. Quindi, se ci sono, proprio come ho sempre detto, in merito a mangiare il pollo fritto, quando trovi un osso, non getti via il pollo, getti via l'osso. Quindi, fai sempre quello, mangiando la torta di ciliegie, trovi un nocciolo, non getteresti via la torta, getti via il nocciolo. Quindi, fai la stessa cosa soltanto questo. Ora, io credo che La ragione per cui c'è così tanta confusione oggi in merito allo Spirito Santo è a motivo che non viene insegnato correttamente. Credo che il battesimo sia insegnato e dire solo il battesimo. E poi Ma poi sarebbe come dire un'automobile. Ma ora ci sono diversi meccanici in questa chiesa e io non so niente in merito, quindi se faccio un errore, fratelli, ricordate, non sono meccanico. Ci devono essere bobine, prese, ponti e valvole e tutto il resto, quello forma l'automobile. E quando parlate del battesimo dello Spirito Santo, c'è molto di più che si accompagna a quello. Vedete? C'è molto più che si accompagna a quello. Ed ecco cosa penso che Dio stia dimostrando. Lo Spirito Santo è qui, vedete? Ora Pietro disse prima fede. Ora osservatelo molto attentamente, insegneremo questo per alcuni minuti. Fede, ora è il vostro inizio e aggiungete alla vostra fede virtù, alla virtù sapienza, alla sapienza temperanza, alla temperanza pazienza, alla pazienza bontà. Alla bontà, amore fraterno, e poi amore. E chiunque sa che l'amore è Dio. Dio è amore, vedete? Ora, poi, e poi portando questo nelle sette epoche della Chiesa, Dio sta edificando nelle sette epoche della Chiesa una sposa per Cristo. Attraverso quella di Filadelfia, Tiatiri, Pergamo, Smirne ed Efeso, un'epoca della Chiesa che Gesù disse: se lo sposo venisse nella prima veglia o la settima veglia, tutte queste vergini si sveglierebbero. E lo furono svegliate le vergini di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. L'avete notato? Fu alla settima epoca che quando egli venne e svegliò quelle vergini addormentate. Quello le porta tutte dritte indietro qui, vedete? Perché in questo, attraverso gli anni, le epoche, egli ha edificato una sposa. Ha fatto nascere una sposa generata sulla terra per Cristo. E allo stesso modo in cui egli genera questa sposa, egli ha generato degli individui. Ora, studiando il contesto a questo, in modo che vedrete quando verrà raccontato il sogno della sorella, ora, queste cose qui devono assolutamente essere nel cristiano prima che mai lo Spirito Santo li suggelli, prima che questo scenda sulla cima e formi un'unità completa. Ora, il sogno della nostra sorella, ora, lei era preoccupata di avere o meno lo Spirito Santo quando si sdraiò sopra il divano letto dove suo marito stava leggendo un giornale e ha dei bambini come ho io e fanno sempre rumore e altro. E così in questo lei si addormentò per circa 10 minuti o 15 e sognò e non lo poteva comprendere, metterlo tutto insieme da quasi un anno finché non è stato insegnato questo messaggio. Poi mentre lo stavo insegnando le tornò tutto in mente. E sognò che stava pregando, stava camminando per la stanza prima di sognare e si torceva le mani e pensava: Signore, ho lo Spirito Santo, puoi dimostrarmelo? Alcuni dicono a motivo che ho acclamato, alcuni hanno detto perché ho parlato in lingue, crediamo in tutto quello, ma ce l'ho davvero. Credo in tutte quelle cose, quelle virtù, parlare lingue, acclamare e ogni tipo di dimostrazione, credo in ogni parte, insomma. Ma se c'è senza questo, c'è qualcosa che non va, vedete? Ora vedete, voi avete un guscio, guardate. E lei era preoccupata in merito, cioè, così si sdraiò sopra il divano letto dove suo marito stava leggendo e si addormentò e sognò di essere su un monte. E su questo monte, il migliore, non ho il foglio davanti a me, ma penso sia così, sognò di aver visto un contenitore di roccia, come una struttura posto proprio sulla cima di questo monte. E suo marito era appena dietro di lei. E vide un uomo grande che stava là, con addosso vestiti da lavoro, le maniche arrotolate, che versava l'acqua più pura che lei avesse mai visto e la versava in questa scatola, questo contenitore di roccia posto sulla cima del monte. E il contenitore di roccia non tratteneva acqua e scorreva proprio fuori da là e faceva proprio venire a galla tutti i rifiuti, i legni, tutto da dentro lo faceva venire a galla e scorreva giù dal monte e scorreva sui suoi piedi. Lei si trovava proprio in mezzo a quella roba, solo che non le si attaccava. E poi lei chiese perché il contenitore non la tratteneva. L'uomo disse: quella non è acqua, quello è lo Spirito Santo. E disse, niente lo tratterà. E disse, poi lui tornò e prese un altro grande secchio ed era pieno di miele. E versò là dentro il miele e disse, ora conterrà questo. E lei pensava che il contenitore era un contenitore di roccia, sarebbe esploso e avrebbe fatto uscire il miele, non lo fece. Alla fine rimase unito, lo contenne, lei si girò e scese dal monte. Scendendo dal monte, arrivò ai piedi del monte e guardò indietro e vide 5 ruscelli di quest'acqua pura cristallina, non contaminata dalle cose che aveva attraversato, ancora pura e chiara, che scendeva rapidamente e poi rallentò, poi quasi svanendo. E lei si chiedeva se i 5 ruscelli avrebbero mai raggiunto i piedi del monte e si svegliò. Penso sia più o meno abbastanza corretto, non è vero, signora Shepherd? Ora, neanche il tempo di prendere la lettera e aprirla prima di leggerla e vide il suo sogno. Ecco come vengono interpretati i sogni. Ora molti di voi sono venuti da me con sogni e mi dicono cose in merito ai sogni e dico, aspetta un momento, non me l'hai raccontato tutto, vedete, e torno e lo riprendo. Allora, se non potete dirmi cosa avete sognato, come saprete se l'interpretazione è giusta o meno, vedete, dovete farlo, dovete vedere il sogno. Una visione deve mostrare il sogno. E quando vedete il sogno che ha sognato la persona, potete dir loro prima che loro ve lo dicano. Allora conoscete l'interpretazione. Ebbene, credo sia anche nella scrittura. Daniele, una volta, non era giusto? Disse, sì, credo che proprio mi è capitato di pensarci allora, vedete. Ma capite sempre il sogno. Ora, se l'interpretazione è giusta, una persona inizia a raccontarvi il sogno, potete proprio fermare e aspetta un minuto, era proprio così, era proprio così, e poi così, e così, e poi dite, è esattamente giusto, vedete. Un uomo l'altro giorno cercava di raccontarmi un sogno che aveva sognato e disse, bene, disse, ora, fratello, perché hai lasciato fuori quell'altra parte? Lui disse, quale altra parte? Disse, hai sognato che gettavi in aria una pietra, io le sparavo e me ne entrava un po' nell'occhio. Disse, esattamente la verità, fratello grande. E ieri ne hanno dato tolto l'ultima parte di esso, quindi ecco la verità. Vedete, perché non raccontate la verità di ciò, vedete, ma essa lo rivela sempre, quello che dice il vostro sogno e quello che avete sognato. Allora sapete che è giusto. Ora, ecco l'interpretazione sul sogno. Lei era preoccupata in merito allo Spirito Santo. Ora, al punto che lei vide il contenitore sulla cima del monte, era la roccia. Il contenitore di roccia è roccia, confessione. Ora, come disse Gesù nella scrittura, e disse, Pietro disse, chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? Uno dice che tu sei Elia, Mosè e così via. E disse, ma voi chi dite che io sono? E disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora alcune persone ora dicono, la Chiesa Cattolica dice, la Chiesa Cattolica Romana dice, che la sua, con quello era la roccia. E che Gesù disse, su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte all'inferno non potranno prevalere contro di essa. E si dissero, era su Pietro. E Pietro era quella roccia, perché Pietro significa piccola pietra. Su questa piccola pietra edificherò la mia chiesa. E su Pietro, loro, la successione apostolica costruirono la chiesa. Poi la chiesa protestante dice, quello è sbagliato. Quello egli edificò la chiesa su se stesso. Ora, non per essere, non essere d'accordo, ma io, secondo il mio modo di vedere, sono entrambi sbagliati, perché non la edificò mai su Pietro e non la edificò nemmeno su se stesso, ma è sulla rivelazione di Pietro di chi egli era. Vedete, chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Benedetto sei Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, qualche seminario, vedete, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. Tu sei Pietro e su questa pietra della confessione, su questa rivelazione, io edificherò la mia chiesa. E quello è stato ogni epoca della chiesa, ha avuto quella confessione della roccia fino a questa confessione della roccia di Laodicea. E ora non potete creare una chiesa santa. Non c'è cosa simile a una chiesa santa o una santa organizzazione. Lo Spirito Santo può essere predicato dentro di essa, ma là dentro trovate il bene e il male, rinnegati, indifferenti e tutto il resto. Così un'organizzazione non lo conterrà. Non potete dire, noi lo abbiamo, nessuno degli altri ce l'ha. No, Signore. Lo Spirito Santo viene versato sugli individui. È l'individuo. Così quindi la roccia, la chiesa pentecostale dell'ultimo giorno, che ha ricevuto lo Spirito Santo, lo fecero al principio, sempre lungo le epoche, hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma non nella misura in cui c'erano ora, perché è una restaurazione del principio, come prendiamo i candelabri, Alfa e Omega, come hanno acceso la prima candela, è salita sempre di più, è diventata sempre più fioca, e poi è tornata, vedete, la prima e l'ultima, e così via. Ora, ma in questa epoca della Chiesa, il messaggio viene riversato nella Chiesa, ma il corpo della Chiesa, esso stesso, del tutto come questo tabernacolo, diremo, che è dove viene Chiesa. Questo tabernacolo non è un tabernacolo dello Spirito Santo. Non c'è un tabernacolo. Gli individui che vengono in questa Chiesa sono i tabernacoli dello Spirito Santo. Loro sono i tabernacoli che contengono lo Spirito Santo, ma non la Chiesa nel corpo in un gruppo. Quindi esso scorre fuori. Ma cosa quest'uomo che versava l'acqua, il messaggero per la Chiesa, versava il messaggio nella Chiesa, ma cosa stava facendo l'acqua? Essa faceva ribollire fuori tutti i rifiuti che c'erano dentro. Ecco cosa fa lo Spirito Santo, lo fa ribollire. Ora, il miele rappresentava l'amore fraterno. L'amore fraterno, che è questa epoca, ho appena finito di dire, vedete, dell'amore fraterno, l'epoca in cui viviamo ora. Ora, voi potreste dire, guarda, a me di certo non piace il fratello Neville, oppure a me di certo non piace il fratello Jones, non mi piace il fratello Tadi, qualcosa del genere, ma lasciate solo che gli accada qualcosa. Fratello, il tuo cuore è infranto. E ciò quasi vi uccide, vedete. Possiamo ottenere amore fraterno e un sentimento uno per l'altro, vedete. Ma per mantenere in un gruppo di persone, perché vi importa di quel fratello? Perché avete spezzato il pane con lui qui all'altare, come farete stasera? Avete avuto comunione con lui, avete stretto la sua mano, avete adorato con lui, è vostro fratello. E potrebbe fare qualcosa nella carne con cui non sareste in accordo, perché per così dire rimanete la qualcosa non dovreste fare, ma lo evitate un po'. Ma in fondo il vostro cuore, se avvenisse qualcosa con il fratello, ciò quasi vi ucciderebbe, o quella sorella. Io sono un uomo anziano, una volta ero giovane e ora sono anziano, l'ho visto compiuto lungo l'epoca, ho sentito persone dire con lui proprio non avrò più niente a che fare, succede qualcosa con l'uomo e quasi lo uccide e pensa, oh Dio, ho lasciato andare mio prezioso fratello senza rimanergli amico, vedete, è amore fraterno e sembra che non si attacchi, ma si attacca, il miele si attacca. Ora, tanto che lei veniva da là, giù dalla collina, ai piedi della collina, ora quest'acqua gloriosa stava gorgogliando sulle colline in 5 ruscelli. Ora 5 è il numero della grazia. J-E-S-U-S F-A-I-T-H G-R-A-C-E. Vedete, 5 è il numero della grazia. 5 ruscelli scendevano dal beveratoio lassù, giù da qui. Ognuna di quelle epoche ebbe quella confessione della roccia. I santi dormono aspettando, vedete, fino a quest'epoca. Ma presto, lo Spirito Santo, venendo versato da Cristo, verrà e suggellerà la Chiesa. Poi la Chiesa sarà rapita. Sarà una completa unità di Dio, una sposa per Cristo, che sarà il capo di ogni cosa. Mi seguite ora? Ora, lei si chiedeva, ora nel suo sogno, lei si chiedeva, questo piccolo ruscello arriverà mai in fondo? Vedete, si stava seccando. Ora, lei stessa era questo. Ora, ecco cosa voglio che afferriate ora. Lei stessa si stava chiedendo di se stessa. Lei aveva lo Spirito Santo? Ora, io ho evitato di dire questo pochi giorni fa, pensando che la Chiesa sarebbe stata abbastanza spirituale da afferrarlo. E forse farei meglio a spegnere proprio ora questa registrazione, ma perché non voglio che esca fra i nostri fratelli, ma potreste parlare in lingue, potreste acclamare, potreste danzare, potreste scacciare diavoli, fare quello che volete e non avere ancora lo Spirito Santo. Non tornarono quei discepoli gioendo e gridando perché i diavoli erano loro sottomessi e Gesù proprio fra loro c'era Giuda? Non disse Gesù in quel giorno, quando egli verrà, che molti verranno da me e diranno: Signore, non ho io cacciato diavoli, ho fatto grandi opere nel tuo nome? E io dirò: dipartitevi da me, voi operatori di iniquità, non vi conobbi già mai. Quelle cose non sono indicazioni dello Spirito Santo. Dal loro frutto li riconoscerete. Ora, voi dite: fratello Branham, dovremmo noi parlare in lingue? Assolutamente. Quelli sono doni di Dio. Ma quei doni di Dio, senza queste virtù in essi, creano una pietra di inciampo per l'incredulo. Non è accettato da Dio. Questo deve esserci prima. E poi, quando avete fede, virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, bontà e amore fraterno, allora lo Spirito Santo scende e vi suggella come un'unità. Proprio come Egli suggella l'epoca della Chiesa come un'unità, il modo in cui Egli forma la sua sposa, il modo in cui forma l'individuo. Fatti dallo stesso materiale, come Eva fu fatta da Adamo, una costola al suo fianco. Ecco le cose che dovete avere prima. Non le potete impersonare, non potete impersonare, devono essere mandate da Dio e nate da Dio. L'imitazione causa solo confusione. E come ho detto, potresti immaginare di vedere un bozzaglio posto là con una piuma di colomba nelle ali che dice: vedete, sono una colomba? Non è una colomba, è un bozzaglio, un avvoltoio. Potresti immaginare un merlo con una piuma di pavone nelle ali che dice: vedete, quello è qualcosa che lui ci ha infilato dentro. Ma deve venire dall'interno verso l'esterno, e ciò produce il cristianesimo. Dio, tramite la potenza dello Spirito Santo. La nostra sorella aveva i piedi bagnati quando arrivò in fuoco. Noi tutti sappiamo che la sorella Shepherd è caritatevole. La sua casa è aperta. Lei, fratello, non mi importa se sia un vagabondo o mendicante, qualsiasi cosa, gli daranno da mangiare, faranno tutto ciò che possono per aiutarlo ad andare avanti. O Dio ha accettato quello, la sua parte del fondamento. Ed ora, ecco, comprendete questa lezione. Ecco cosa non va Oh, questo mi infiamma. Ecco cosa non va col tabernacolo Branham. Vedete, ci sono due diversi tipi di fede. Ci sono due diversi tipi di virtù, come ho detto l'altro giorno. Due diversi tipi di conoscenza, due diversi tipi di temperanza. Uno pensa si tratta di proibizione che loro hanno. Quello non è il tipo di temperanza di cui sta parlando Dio. Si tratta di quella collera empia e incontrollabile che avete, cose di quel tipo, risposte secche, litigi, pazienza e così via. C'è una derisione di ciò. Una pretesa ad essere, una fede data dal carattere, una virtù data dal carattere, c'è una temperanza data dal carattere, tutte queste cose sono date dal carattere. E la parte più grande della nostra fede è fede mentale. Ascoltando la parola ci porta ad un riconoscimento mentale di Dio. Ma se questa viene dall'alto, oh fratello, se essa colpirà mai questo, c'è una devota fede spirituale. E poi, cosa fa quella fede? Quella fede riconosce solo la parola. Non importa cosa dice ogni altra cosa, essa riconosce solo la parola, perché nel principio la parola era, la parola era per Dio, la parola era Dio. E la parola è ancora Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E quando la parola stessa si versa nella nostra fede, la nostra fede mentale diventa una rivelazione spirituale. E su questo fondamento edificherò la mia chiesa. Vedete? Non su una concezione mentale dell'unirsi alla chiesa, una concezione mentale di quello, ma sulla rivelazione. Quando quei ruscelli di grazia si sono versati in quella fede mentale che avete, allora su questo, una rivelazione spirituale, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Vedete, quello mostra che sarebbero state contro di essa, ma non prevarranno mai. Oh, che cosa gloriosa! Ora, vedete, la fede, questi cinque ruscelli, avevo qui un gessetto, ma credo che non l'abbia portato, ma i cinque ruscelli che vedete scendere attraverso qui temprano insieme questo. È stato lo Spirito Santo a formare la Chiesa di Efeso. È stato lo Spirito Santo a far nascere la Chiesa di Smirne. Lo Spirito Santo ha dato la Chiesa di Pergamo e la Chiesa di Tiatiri nelle epoche oscure. È lo Spirito Santo che ha edificato quella sposa, l'eletta, che è stata tirata fuori da tutti i sistemi di organizzazione lungo le epoche. Così c'è una predestinata sposa eletta di Gesù Cristo che lo Spirito Santo ha chiamato fuori, l'eletta. Ed è stato lo Spirito Santo in questa epoca, quell'epoca, quell'epoca, quella, 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 proseguendo fino in cima, lo Spirito Santo. Ed ora, come negli individui queste virtù e altro sono conoscenza e temperanza, vengono aggiunte alla nostra fede, poi quando verrà la pietra della vita, lo Spirito Santo la cementa insieme. Ecco il battesimo dello Spirito Santo. Ecco perché oggi è così mancante. Fatemi vedere qui, ho dei testi annotati qui. Vediamo, avevo disegnato un'immagine per il suo sogno, vedete, non potete vederla là, ora. Venendo dallo Spirito Santo, cos'è venuto? Allora egli vi darà fede soprannaturale, fede spirituale, quella qui alla base. Quindi quella fede spirituale riconosce solo la parola. Non importa quello che dice chiunque altro, non serve a niente. Quella conosce solo la parola. Se qualcuno dice i giorni dei miracoli sono passati, quella fede conosce solo la parola. Qualcuno dice non c'è tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo, quella fede conosce solo la parola. Quella fede è reale, spirituale, vedete? È così, vedete? Conosce solo la parola. Poi, quella era il numero uno. Numero uno, arrivando a voi, la vostra fede mentale proprio qui, nello Spirito Santo, scendendo nella vostra fede mentale, rendendola una fede spirituale, poi la fede spirituale riconosce solo la parola. E numero due, tre, allora avete spirituale, avrete lo Spirito Santo e suggellerà in voi tutte queste cose, come quello Spirito Santo copre questo, dalla vostra fede fino allo Spirito Santo vi suggella dentro con Cristo. Allora voi diventate uno. Amen. E toglietevi questa cosa in mezzo, è dura per la vostra. Diventate uno. Vedete, voi e Cristo vivete insieme. In quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Vedete? Ora quindi questa è ora l'unità suggellata del Signore Dio. E poi diventano confermati e posizionati quando viene quel tempo, diventano figli e figlie di Dio rivendicati. Ricordate nel libro di Matteo, il 17° capitolo, dal primo al quinto versetto, Gesù sul monte della trasfigurazione. Avete sentito, ascoltatelo, il sermone che ho appena predicato circa un anno fa, è diventato così popolare, ascoltatelo. Il posizionamento di un figlio, anche in Efesini 1.5, Dio ci ha predestinati all'adozione di figli. Vedete, una famiglia, quando nasce un figlio in essa, in quel momento è un figlio. Ma quel figlio aveva dei tutori per crescere. E se quel figlio non arrivava mai ad essere il giusto tipo di figlio, non diventava mai erede. Ma se era il giusto tipo di figlio, e il figlio che avrebbe ubbidito a suo padre, allora quel figlio veniva adottato o messo in posizione. Diventava erede di quello che aveva il padre. Ed ecco cosa stava facendo Dio sul monte della trasfigurazione, quando prese il suo stesso figlio dopo che era stato dimostrato di essere il giusto figlio, vedete, e aveva sopportato ogni tentazione, e glielo portò sul monte della trasfigurazione e lo adombrò. Sapete, nel Vecchio Testamento prendevano un figlio e lo vestivano con un bel vestito grazioso e lo mettevano davanti al pubblico e tenevano una cerimonia del posizionamento. Noi lo chiamiamo adozione. Là in Galati penso in un certo modo che Paolo vi si riferisca come l'adottare figli. Ora, ma posizionare un figlio, i ministri comprenderanno. E i lettori spirituali della Bibbia, del posizionamento di questo figlio. In altre parole, il figlio era un figlio quando nasceva. Ecco dove la nostra gente pentecostale ha fatto lo sbaglio. Essere nati nella famiglia dello Spirito Santo è giusto, ma poi dobbiamo essere il giusto tipo di figli, sotto la tutela del giusto tutore, vedete? Ora, se un uomo in passato, nell'epoca antica, pensava a suo figlio, voleva fosse il giusto tipo di figlio, prendeva il miglior tutore che potesse trovare, il miglior insegnante, perché voleva che suo figlio crescesse per diventare come suo papà. Vedete? Quindi prendeva il giusto tutore. Ora, se un uomo sulla terra penserebbe al tutore migliore, che è di Dio, nostro padre, Ora, egli non ha mai preso vescovi, cardinali e preti, egli ha preso lo Spirito Santo per essere il nostro tutore. E lo Spirito Santo è il nostro insegnante. Ed egli è nella Chiesa e porta il messaggio al Padre. E poi se il padre del tutore venisse e dicesse, bene, padre, ora egli non prenderà qualche tipo di tutore che vuole una pacca sulla schiena, sapete, una piuma, diciamo noi, bene, o se dirò al padre cosa è merito quel ragazzino, nonostante tutto è un rinnegato, ma se io lo dirò al padre, il padre potrebbe alzarmi il salario. Quello non è il giusto tipo di tutore. Un giusto tipo di tutore è onesto, dice la verità, e lo Spirito Santo dice la verità quando viene davanti a Dio per noi, sì. Così egli viene avanti. Cosa pensate? Oggi arrossirebbe dicendo, le tue figlie si tagliano tutti i capelli, tu hai detto loro di non farlo. I tuoi figli sono così inclini all'organizzazione che loro proprio non possono proprio vedersi l'un l'altro. È giusto, e dotano questo per questo e questo per quello. Come deve arrossire? Ma quel tutore come amerebbe venire a dire, oh mai, quel figlio è un vero figlio. È proprio come il padre, oh come gli piacerebbe dire così, vedete. Allora il padre si gonfierebbe l'orgoglio e direbbe, quello è mio figlio. Esattamente quello che Dio fece sul monte della trasfigurazione. Notate, là apparvero Mosè ed Elia. E Pietro, tutti eccitati, fu compiuto il soprannaturale. Pietro si eccitò e disse, costruiamo tre tabernacoli, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia. Mentre stava ancora parlando, Dio lo fece tacere e gli disse, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltate lui. Vedete, Dio mise se stesso in secondo piano e questo è il mio figlio. Mosè rappresentava la legge, i profeti rappresentavano la sua giustizia. Non potremo vivere per la sua legge, non potremo vivere per la sua giustizia. Non chiedo giustizia, voglio misericordia. Non giustizia, non posso mantenere la sua legge e non posso affrontare la sua giustizia, ma ho bisogno della sua misericordia. E Dio disse che la legge e la giustizia furono soddisfatte in Lui. Egli è il mio amato figlio, ascoltatelo. È Lui, quello è solo. Ora nel Vecchio Testamento, quando veniva adottato quel figlio o posizionato nella famiglia, il suo nome andava tanto bene sull'assegno quanto quello di suo padre. Sì, signore, non avevano un anello in cui in quei giorni un segno, un sigillo, li avevano, si scotavano sopra, lo mettevano, c'era un sigillo, quello era proprio come portava l'anello di suo padre, il suo sigillo, e quello andava tanto bene come quello di suo padre. Ora, quando Gesù era stato ubbidiente, Gesù verso Dio, Dio lo mise in posizione, questo è Lui. Ora, quando nasce il membro tramite lo Spirito Santo nella famiglia di Dio e ha dimostrato di avere in lui queste virtù, che Dio possa vedere virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, amore fraterno e bontà in lui, allora Dio lo suggella o lo posiziona. E là, ecco quando vedete i figli e le figlie di Dio. Allora Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora alcuni di voi battisti vogliono basarsi sull'eterna sicurezza. Ora, se arriverete a quella fase, starò con voi. Eterna sicurezza, se arriverete a quel punto. Ma solo dire che chiunque dice, mi sono unito alla Chiesa Battista, sono presbiteriano, ho la sicurezza eterna, quello è sbagliato. La vostra stessa vita dimostra che non ce l'avete, perché finché questo non è là, e Dio vi ha adottati, suggellati tramite lo Spirito Santo nel suo regno, allora non c'è modo di uscirne. Siete eternamente al sicuro, credete. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, per il quale tutti voi le vostre virtù siete suggellati fino al giorno della redenzione. Credo ci sia una sposa predestinata. Credo che Dio disse che avrebbe avuto una chiesa senza macchia né ruga. Credo nella predestinazione, che la sposa è predestinata. Lei ci deve essere. Spero di essere insieme a lei, vedete, che io sia con lei. Ora sta a me elaborare la mia salvezza con Dio, al punto che queste cose vengano provate da Dio e poi suggellate nel regno di Dio. Ecco lo Spirito Santo. Ecco le genuine opere di Dio. Suggellate fino al giorno della redenzione. Quello era il suo sogno. Ho pensato che fosse bellissimo. Ora, quindi, quando lei fa questo, quando quella chiesa arriva a questo punto, l'individuo, la chiesa ci sarà. Lasciatemelo dire molto bene, così lo faremo. La Chiesa è predestinata ad essere là. Voglio essere con essa. Ma l'unico modo in cui sarò con essa è esserne parte. come divento parte di essa, con l'essere dentro di essa. Come ci entro? Tramite un battesimo, tramite uno spirito, prima Corinzi 12, tramite un unico spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. Unico corpo, battezzati in esso. Ma non potete piantare queste cose e dire: oh, parlo in lingua, ce l'ho. E uscite da qui arrabbiati, imprecate, vi comportate male. Vedete, quello è mettere piume di pavone in una ghiandaia, vedete. Non potete farlo. La vostra stessa vita dimostra che non lo è. Ma quando queste cose operano in voi tramite Dio, allora siete suggellati. Allora non c'è finzione in mezzo, siete proprio voi stessi. Ecco quando le visioni perfette, lo Spirito Santo, le opere di Dio, tutto viene reso manifesto. Perché voi e Cristo diventate uno. Spero che venga compreso. Voi e Cristo diventate uno. Avevo notato qualcos'altro qui a cui volevo passare. Ci porta nel luogo della vita. Allora diventate, avete vita eterna. Ora ho qui il lexicon greco, l'emphatic diaglot. L'altro giorno ho studiato una parola. Ora, in Giovanni 14 o Giovanni 3,16 troviamo in un posto dice avere vita perenne, in un altro posto dice avere vita eterna. Ma nel greco, nella versione greca, nell'ebraico, dice vita senza fine. Nella parola greca c'è A-I-N-I-O-A-N. Quasi come Aon. Aeon è uno spazio che non può essere un numero, che non può essere numerato, va oltre milioni, trilioni, miliardi. Ma questo è Aeons di tempo, vita eterna. E la parola inglese per esso è eterno. Lo conosciamo come eterno, Aeonions, oppure vita senza fine. Vedete, e se avete vita senza fine, come potete morire? Siete diventati parte dell'Eterno e c'è solo una cosa eterna. Satana non è eterno. No, egli è diventato Satana. L'inferno non è eterno. L'inferno è stato creato. Non è eterno. E questi corpi non sono eterni. Sono stati creati. Ma lo Spirito di Dio è eterno. Non ha mai avuto un principio, non avrà mai fine. E l'unico modo in cui possiamo avere vita eterna, dalla parola greca Zoe, che significa la stessa vita di Dio, noi diventiamo parte di Dio quando diventiamo figli e figli di Dio. E abbiamo vita aeonians. Quindi la parte che vive di noi, che riconosce questa parola da qui a lei, e che riconosce è vita aeonians, vita senza fine, è la stessa vita di Dio in noi. Amen. L'altro giorno in viaggio ho avuto una discussione dei testimoni di Geova. Ora, nessun disprezzo verso la fede di chiunque, ci sono molti di quei convertiti seduti qui dei testimoni di Geova. Uno dei nostri amministratori della chiesa era un testimone di Geova, è stato salvato, lui e la sua famiglia, suo padre era un rettore, il fratello Uze, loro, tutti i suoi fratelli e sorelle, ora quasi tutti loro sono entrati e hanno ricevuto lo Spirito Santo a motivo delle visioni di Dio che hanno detto loro cosa hanno fatto e quello che loro, vedete, questo l'ha compiuto. Ora, ma qui il testimone di Geova nel loro libro si dice che il respiro che voi ispirate è l'anima. Ora, quello non può essere giusto. Il respiro che inalate non è l'anima. Se lo fosse, siete una volta un tipo di anima e la volta seguente siete qualcun altro che ha inalato quell'anima, guardate dove sareste. Ora, il respiro è vento. E il vento è quello che inalate nelle vostre narici. Ora, loro prendono la scrittura dal passato e Dio soffiò il respiro nelle sue narici ed egli divenne un'anima di vento. Ora, voglio chiedervi qualcosa. Se egli era un uomo, che tipo di respiro inalava prima che Dio soffiasse in lui il suo soffio di vita, vedete? Vedete? Che tipo di soffio? Era un uomo che respirava, vivente. Bene, allora, se quello è così, allora ogni animale è un'anima vivente, perché respirano un'anima umana, la nostra anima e tutto insieme, allora Gesù non avrebbe dovuto morire, il sacrificio animale sarebbe stato sufficiente, vedete? Quindi, fratello, la discussione non sta in piedi. Ma quello che fece Dio, egli soffiò il respiro di vita eterna. Amen. Allora egli diventò un'anima vivente, un'anima che non può morire. Allora, osservate, ci addentreremo nel vile fino ai gomiti. Guardate, soffiò il respiro di vita eterna nelle sue narici ed egli diventò un'anima eterna, perché Dio soffiò, non quello che fece la natura, ma quello che fece Dio. Soffiò il respiro di vita nelle sue narici ed egli diventò un'anima vivente. Allora mi dite, Adamo è morto, fratello Branham. Ma ricordate, prima che Adamo morisse, aveva un agnello che l'aveva redento. Alleluia. Coloro che ha preconosciuti, li ha chiamati. Aveva un agnello per redimerli. Era un simbolo. Adamo cadde. Allora l'agnello fu provveduto per Adamo, perché nelle sue narici era già diventato il respiro del Dio eterno ed era diventato un'anima vivente. Era un figlio di Dio. Non il suo respiro, come la parola africana, non so quale sia la parola greca per esso proprio ora, ma la parola africana lo chiamano amoia, significa il vento, una forza invisibile. E gli animali respirano amoia. I peccatori respirano amoia. Allora perché noi dovremmo faticare per la vita eterna se quell'anima eterna che inaliamo in noi tramite il respiro, perché dovremmo faticare per la vita eterna? E si torce contro, fratello. Vedete, proprio non può farlo. Ma Dio, specialmente il suo Adamo, soffiò il respiro di vita eterna e diventò una persona eterna insieme a Dio. Aveva potere come Dio. Era un Dio principiante. Era il Dio della terra, non Dio del cielo, era Dio della terra. E un giorno i figli di Dio diventeranno ancora dei. Gesù disse così, non sta scritto nella vostra legge che voi siete dei? Allora se chiamate coloro che gli chiamò dei, che Dio visitò, come potete condannare me a dire quando dico di essere il figlio di Dio? Vedete? Ora stiamo entrando in qualcosa di profondo, ora osservate questo quando lo approfondiremo. Ora, eccoli, egli ora è un figlio di Dio, ma fa uno sbaglio. Sa che sta facendo male. Ora ricordate, Adamo non fu sedotto. La Bibbia dice così, 1 Timoteo 3. Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta, fu nella trasgressione. Adamo camminò con Eva, perché era sua moglie. Come Cristo, non sedotto da Satana, ma camminò nella morte con la sposa. Andò a stare con la sposa in modo da poter redimere la Chiesa. Adamo sapeva di essere in errore, così uscì proprio con Eva. Vedete? Ma c'era un agnello provveduto per loro, poiché erano redenti. E per questi agnelli, oggi, che erano preconosciuti da Dio e che Dio ha chiamato, c'è un Redentore. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me. È giusto? Quindi c'è un agnello provveduto dalla fondazione del mondo, quando i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Un agnello era provveduto per fare una via di grazia perché ognuno di loro andasse nella resurrezione. Un agnello provveduto, l'agnello di Adamo. Ora notate come Adamo aveva un agnello provveduto. Ora, quella è la Chiesa oggi. Non intendo la Chiesa. Sapete cosa? Non dico questo per essere sacrilego e non intendo ferire i sentimenti di nessuno. Non sono qui per fare quello, come ho già spiegato io stesso. Sono qui per aiutare. Ma quello che sto cercando di fare... Sapete cosa? Veramente, queste Chiese non sono Chiese. C'è solo una Chiesa. Queste sono logge. Vedete? Sono logge. Non ho niente, va bene, ma io voglio dimostrarvi per pochi minuti che sono solamente logge. Appartenete alla loggia metodista, alla loggia presbiteriana o alla loggia pentecostale per quanto ne concerne. Sì, signore, vedete, logge, vedete, non potete, vedete, le chiese sono effettivamente logge dove persone con la stessa idea vanno insieme alla deriva. Ma la chiesa è una e non potete unirvi alla chiesa. Siete nati in essa. E quando siete nati in essa, ne siete membri. proprio come la mia famiglia. Sono stato una famiglia Branham per 53 anni. Non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Perché? Non devo unirmi alla famiglia. Sono nato un Branham. E voi siete nati nella chiesa. Ora, queste altre sono logge. Ci avete mai pensato? Sì, signore. Un giorno stavo tagliando l'erba e stavo pensando in merito bene alla grande santa chiesa cattolica, la chiamano. Proseguivo così, tagliando il prato, e cosa mi fermò? Quasi irrigidito. Disse, non chiamarla in quel modo. Mi guardai attorno, cominciai a tagliare di nuovo il prato. Mi fermò di nuovo, disse, non chiamarla in quel modo. Disse, sono logge, come altre. Non sono la chiesa, c'è un'unica chiesa.
Vedete?
Sono membri di una loggia. Perché potete unirvi alla loggia, ma non potete unirvi alla chiesa. La chiesa siete nati in essa. Diventate membri di essa tramite la nuova nascita. Allora un membro della famiglia, un fratello, una sorella in essa. Ora, lasciatemi solo leggere qualcosa dall'Emphatic Diagram, qui di Apocalisse 17:3 e l'Apocalisse qui dall'Emphatic Diagram. E osservate proprio questo, come c'è scritto, come si compara in bel modo con quello, Apocalisse 16:17. Bene, ora leggiamo qui solo un minuto, ascoltate questo molto attentamente. Apocalisse 17:3. E uno di quei sette angeli che avevano sette coppe venne e mi parlò, vi sto leggendo dal Lexicon, avendo, vieni, ti mostrerò il giudizio di quella grande meretrice che siede sopra molte acque, e sappiamo tutti che è il Vaticano. Abbiamo qui la Orson di visito là della Chiesa Cattolica che dice proprio esattamente che cos'è, vedete? E questo risponde a ciò, disse, ma aspetta un minuto, disse, c'è stato ogni tipo di nome, disse, che formerebbe 666, disse, aspetta un minuto, disse, il tuo nome potrebbe formare 600, disse, ma io non siedo sette colli governando il mondo comunque, vedi? No, vedete, così, vedete? Mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque, Apocalisse 17, quindi sono densità e moltitudini di persone, vedete? Con la quale i re della terra hanno commesso fornicazioni, gli abitanti della terra sono stati resi ebri del vino della sua fornicazione. E ora? Ed egli mi condusse nello spirito in un deserto. L'Emphatic Diagram. Ed io vidi una donna seduta su una bestia di colore scarlatto, coperta di nomi blasfemi. Ora nella King James dice piena di nomi di bestemmia. Solo un momento, ora lo prenderò qui, solo un minuto. Apocalisse 3, bene, eccolo, bene. Eccolo, bene, Apocalisse intendo 17, non 7. 17. Ora ascoltate quel terzo versetto. Ed egli mi trasportò in spirito in un deserto ed vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore di scarlatto piena di nomi di bestemmie. Ecco il modo in cui lo mette l'inglese, ma il greco originale, dal Daigle, dice così, in Apocalisse 17:3, ascoltate. Ed egli mi condusse nello spirito in un deserto ed io vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto piena di nomi blasfemi. Quello è molto diverso. Da nomi di bestemmia a nomi blasfemi. Che cos'è? E noi, ora lei era la madre delle meretrici. Lo sappiamo tutti. Ma che cos'è? Non dovete essere bene, è giusto. Quello includerebbe la Chiesa Cattolica Romana, ma lei è piena di nomi blasfemi. Metodista, Battista, Presbiteriana, Luterana, tutte definendosi chiese di Dio. Nomi blasfemi. Buona differenza fra nomi di bestemmia e nomi blasfemi. Si chiamano la Chiesa di Dio e si presentano davanti al mondo e feste di carte, bere, comportarsi male, cene di beneficenza e tutto il resto e tutto quel genere di cose che continua. C'è solo una Chiesa, ci siete nati dentro. Non entrate là finché non siete lavati nel sangue dell'agnello e suggellati dallo Spirito Santo. Che differenza fra nomi di bestemmia e nomi blasfemi. Lo afferrate? L'ho capito stamattina quando stavo leggendo qui, scendendo, qualcosa mi disse, vai nella tua stanza, prendi il Dagon. Ebbene, è solo ubbidienza, è tutto. Sono entrato, ho preso Apocalisse 17 e ho pensato, perché vuoi che lega questo? Ho iniziato a leggere e appena sono arrivato, eccolo. Ho preso una matita, l'ho annotato e ho detto, eccolo. Ora gridano del mio protestare con forza contro l'organizzazione. Sono quei nomi blasfemi che si definiscono chiese di Dio e chiese di Cristo e chiese del metodista e chiese... Sono logge! Non chiese, una sola chiesa, quella è la chiesa del Signore Gesù Cristo. Che cos'è? Il mistico corpo di Gesù Cristo all'opera sulla terra. formato da un membro di qualsiasi di queste congregazioni, che sarebbe un membro del corpo di Cristo. Dovete nascerci dentro, non unirvi ad esso. E unirsi a ciò sono nomi blasfemi. Questa donna, la sua potenza. E vedete proprio ora dove porteranno tutte le persone che hanno strane idee in merito alla religione e le manderanno in Alaska. L'avete visto? Tutte le nostre strane credenze. E che cos'è? Il concilio. Il concilio mondiale delle chiese. E la cattolica, il loro grande trambusto che si svolge ora nel Vaticano, là dove stanno provando tutti questi vescovi e così via, stanno cercando di arrivare ad un accordo per combattere il comunismo. Il mondo combatte il comunismo e si unisce proprio al cattolicesimo. È proprio come è oggi. Eccoci qui, come ho detto, siamo quasi in bancarotta. Prendiamo in prestito, spendiamo i soldi adesso sulle tasse che saranno pagate fra 14 anni. Ecco quanto siamo spacciati. Chi ha il denaro del mondo? La Chiesa Cattolica? Come verrebbe prestato agli Stati Uniti per mantenere queste compagnie di tabacco, whisky e altro? Certo li prenderanno in prestito da loro e quando lo faranno venderanno i loro diritti di primogenitura completamente alla Chiesa Cattolica Romana e si consolidi. Osservatelo questo. Chiaro, è più chiaro di leggere il giornale. Ecco, vedete, siamo metodisti, battisti, presbiteriani e così via. Si riferiscono alla Chiesa di Dio Cattolica e tutto quel genere di cose. E la potenza di questa bestia piena di nomi blasfemi. Definendovi, sono andato qui all'ospedale non molto tempo fa, dovevo pregare per una persona e dissi, era mia madre, dissi faremo una preghiera per la mamma e la signora disse, tiri quella tenda, dissi non è cristiana, disse siamo metodisti, dissi la ringrazio, pensavo forse che una credente, ha tirato la tenda attorno a me, vedete, quindi se non sei cristiano, quello è diverso, vedete, ma noi siamo metodisti, quella è blasfemia, la bestia, le chiese, chiamate chiese, non solo chiese, lasciate che sia certo che venga registrato. Sì, non solo chiese, sono logge, la gente si unisce ad esse, ma non potete unirvi alla Chiesa del Dio vivente, siete nati in essa tramite il battesimo dello Spirito Santo. E quando siete battezzati con lo Spirito Santo, queste virtù sono suggellate in voi dallo Spirito Santo e quindi chi è nato da Dio non commette peccato. Non può. Eccovi. Oh my. Potremmo parlare proprio tutto il giorno. Vero? La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, nata dal respiro di Dio. Oh, l'avete afferrato? La Chiesa di Dio è nata dal respiro di Dio. Dio ha soffiato il respiro nelle narici spiritualmente di Adamo ed egli diventò un animo vivente. Sapevate che i pentecostali o la vera chiesa pentecostale è nata dal respiro di Dio? Lasciatevi dire qualcosa solo un minuto riguardo a ciò. Fatemi vedere solo un minuto. San Giovanni, credo, dove andrò. Troveremo se la chiesa di Dio lo è o meno. San Giovanni, vediamo, credo sia circa 16, 19... 20. Bene, qui credo che l'abbiamo proprio qui. Bene, lasciate che vi legga e vediamo se la Chiesa è nata al respiro di Dio, come Adamo fu al principio. Osservate. E quando fu sera, in quel stesso giorno che era il primo della settimana, ed essendo le porte nel luogo e ove erano nati i discepoli serrate per tema dei giudei, Gesù venne e si presentò qui in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le sue mani ed il costato, dove i discepoli adunque, veduto il Signore, si rallegrarono. E Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, così vi mando io. Osservate, il Padre che lo aveva mandato entrò in lui. E Gesù, quando mandava un discepolo, egli entra in lui. Quello stesso che ha mandato, Dio. E detto questo, soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Chiesa nata dal soffio di Dio. Quando questa statura è stata modellata lassù nella condizione del soffio di Dio soffia su di loro, ricevete lo Spirito Santo. Allora siete un figlio di Dio. Potete unirvi a qualsiasi cosa vogliate, ma siete nati nella Chiesa del Dio vivente. Nati dal soffio di Dio. Dio soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Oh, my. Eccovi. Non venite, unitevi, mettete là il vostro nome con le vostre cene in beneficenza e tutto quello che lo segue. Vi unite a una loggia. Potete unirvi alla loggia metodista, alla loggia battista, alla loggia presbiteriana, alla loggia cattolica, alla loggia pentecostale. Qualsiasi cosa vogliate unirvi, vi state unendo a una loggia. Ma quando diventate un figlio di Dio, siete nati dal soffio di Dio. Amen. Meglio sarà da parte di quello, vedete. Bene. La vita di Dio è poi pure dentro di voi, ha detto Gesù. Solo un minuto. Gesù disse: io sono la vite, e voi siete i tralci. Ora guardate, qual era la loro discussione con Gesù? Loro discutevano con Gesù perché egli era un uomo che si rendeva Dio. Egli era Dio. Dio era in Cristo, vedete? Ed egli disse loro, egli disse, non guardate a me, non sono io, è il Padre mio, ed egli dimora in me. Oh. Vedete? Ora, loro guardavano quel piccolo corpo che era nato da Maria, vedete? Quello non era Dio, quello era il figlio di Dio. Ma Dio era in quel corpo, era Dio, e gli disse: se non compi le opere del Padre mio, allora condannatemi. Ma chi di voi può accusarmi di peccato, incredulità della parola? Quale parola ha Dio detto che non sia stata adempiuta in me? Peccato e incredulità. Chi di voi può accusarmi di peccato? Peccato e incredulità. Mostratemi, se non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se compio le opere dei miei, sebbene non possiate credere a me, credete alle opere che faccio, perché esse testimoniano, altrimenti il Padre è in me, testimoniando di se stesso, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Lo afferrate? Ebbene, ora, la stessa vita che c'è nella vite, c'è anche nel tralcio. Come vi unirete a quello? Non potete. Ho visto un albero non molto tempo fa nel giardino del fratello Sher in Arizona, aveva 9 tipi di agrumi, si dice. Che cos'era? Era un albero d'arancia, un arancio nave. Ma aveva un limone, un mandarino, un tangelo, un pompelmo, aveva ogni tipo. Ero fermo, guardavo quell'albero e dissi: fratello Sherry, intendi dirmi che quell'albero è un albero d'arance? E disse: certo. E disse: bene, com'è possibile? E se vedo qui un pompelmo, un mandarino qui, un tangelo qui, un limone, tutti questi altri frutti, com'è possibile? E disse: bene, vedi, sono in estate. Oh, se bene, voglio chiederti qualcosa. Ora raccogli questo pompelmo e questo limone, ora l'anno prossimo farà cosa? Porterà un'arancia da esso. O no? Disse, porterà un limone su di esso. Vedi? Oh, disse, grazie. Vedete? Non potete farlo. Non potete unirvi. Ma gli disse, ogni volta che quell'albero invecchierà di un anno e metterà un nuovo ramo, porterà arance. Se la vite stessa mette il ramo, è quello che abbiamo cercato di fare, di essere membri uniti in Lui e viviamo sotto il nome di cristianesimo, perché noi siamo, come è nel modo comune dire che siamo agrumi, la Chiesa cristiana. Ma quando la vite stessa produce una vite, sarà come la prima vite che lo ha prodotto. Se la prima vite che lo ha prodotto ne hanno scritto al seguito un libro di atti, se essa ne produrrà mai un altro, essa scriverà un libro di atti al suo seguito. Giusto? Quindi vi state solo unendo a logge. Ma quando siete nati dalla vite, avete un frutto. È così. Avete un frutto. Ma cosa fate con esso? Avete una parvenza di pietà e ne rinnegate la potenza. Rinnegate i segni, rinnegate i prodigi, rinnegate lo Spirito Santo, rinnegate parlare in lingue, rinnegate le visioni, rinnegate le profezie, rinnegate la guarigione. E tuttavia vi definite con un nome. Non sorprende che lo Spirito Santo abbia detto una potenza di un gruppo di persone piena di nomi blasfemi. Certo, definendosi cristiani, con parvenze di pietà, ma rinnegandone la potenza. Anche tali schiva, perché questo è il genere che guida ad ogni ciolo cariche diverse concupiscenze. Ogni tipo di organizzazione. La Chiesa sta portando tale cosa con questo tipo di società, quel tipo di società che ne è della società di Gesù Cristo. Vedete, abbiamo avuto ogni tipo di altre cose e abbiamo aggravato la Chiesa. Ma eccomi. Ora, non potete mai unirvi a una Chiesa, vi unite a una loggia. Siete membri di una loggia, di un gruppo di persone proprio come una loggia. Crediamo in questo, abbiamo i nostri ordini, abbiamo il nostro segreto, così via. Voi fate allo stesso modo, solo che vi unite alla cosiddetta chiesa, ma non potete unirvi alla chiesa. Vi siete uniti alle logge di membri, ma non ad una chiesa, perché siete nati in quella chiesa e nella vita stessa. Ora, aspettate un minuto. Osservate, concluderò fra un po'. Notate, scusate, non intendevo dire quello. Osservate, guardate. Se Dio ha temprato insieme questa sposa come quello spirito, allora esso tempera insieme gli individui con quello spirito. Vedete, allora siete nati in quel regno. E allora la stessa vita che era in questa chiesa, in quella chiesa, in quella, è la stessa vita che c'era nel guscio, la vite. Gesù è nel membro che egli ha prodotto. Gloria, con le stesse cose che faccio io, le opere che faccio io, le farete anche voi. Ecco il vero membro del corpo di Cristo. Nessun tipo di nome attaccato ad esso. E le stesse opere di quell'individuo dimostrano da dove è venuto. La sua vita testimonia quello che egli è. Quale membro sei? Quale corpo appartieni? Il corpo di Cristo. Ebbene, dove ti sei unito adesso? Non mi sono unito, ci sono nato dentro. Vedete, ci sono nato dentro. Non dovete dirglielo, sanno cosa è successo. Voi come potete accendere una candela e spingerla sotto il moggio? E gli disse, vedete, no, quando siete nati in quel regno di Dio, allora la vita, la stessa vita che era in Gesù, allora siete interessati alle anime. Allora non dovete supplicare le persone di venire all'altare, non dovete supplicare qualcuno che venga a cerchi con coloro che sono all'altare. Le cose scorrono proprio automaticamente, perché io sono suggellato in voi. Siete un'unità di Dio, siete suggellati con lo Spirito Santo. Ora sapete cosa significa lo Spirito Santo? Non significa ho saltato, ho acclamato, ho avuto uno strano sentimento. Quelli vanno bene. Ho saltato, ho acclamato e ho avuto uno strano sentimento. Ho parlato in lingua e credo lo Spirito Santo parli in lingua. Certo, ho interpretato il Signore, anch'io lo credo. Ma non è quello. Quello non è ciò di cui sto parlando. Ci può essere una perdita qua su da qualche parte, ci può essere una perdita qui nella vostra pazienza. Lasciate che qualcuno vi colpisse da una parte del volto, girate l'altra e dite: ma che sporco ipocrita. Allora c'è una perdita da qualche parte che è sgorgata. È meglio che lo lasciamo perdere, bene, ma sapete cosa intendo. Ma quando siete suggellati nel corpo di Cristo, allora siete riempiti di spirito. E siete un figlio di Dio. Oh, vorrei avere solo circa 10 minuti per leggere qualcosa qui. Lo sopportereste ancora con me? Altri 10 minuti? Voglio leggere qualcosa. Solo poco. Ora, onestamente, i fagioli non si bruceranno, vi assicuro, vedete? Se solo leggeremo questo per pochi minuti, è troppo buono per tralasciarlo. Ho solo un paio di cose qui che mi sono appena venute in mente e che mi piacerebbe dire. Andiamo in San Giovanni, terzo capitolo, parlando della vita eterna. Scopriamo proprio quello che essa dice qui in merito a questo problema della vita eterna. La vita di Dio. Ora osservate qui, e troverà un uomo lì fra i farisei, il cui nome era Nicodemo, un rettore dei giudei. Costui quindi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo se un dottore è venuto da Dio, nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con te. Ora loro, con la corte del Sinedrio, riconoscevano che egli era figlio di Dio. Lo sapevano. Ecco, proprio qui loro, il governatore che gli diceva: sappiamo che sei un insegnante venuto da Dio, perché la stessa vita di Dio scorre attraverso di te. Vedete, sappiamo che il tuo insegnamento non è il tuo, è da Dio, perché Dio lo dimostra. Vedete, la vita di Dio scorre proprio attraverso di te. Ora, osservate. Gesù rispose e gli disse: in verità, io ti dico che se qualcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Oh, mai. Se non ti unisci alla mia chiesa? Oh, vedete come lo mettono fuori? Vedete? Poi Gesù rispose: in verità, io ti dico che se qualcuno non è nato d'acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato da carne è carne, ma ciò che è nato da spirito è spirito. Non meravigliarti che io ti abbia detto che ti conviene nascere di nuovo. Il vento soffia dove egli vuole, vedete? Proprio di ritorno, vedete? Tornando, vedete? Il vento soffia dove egli vuole. Tu non puoi udire il suono, puoi udire il suo suono, ma non sai onde egli è venuto né ove gli pare. Così è chiunque è dello spirito. Nicodemo rispose e gli disse: come possono farsi queste cose? Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Guarda là, fratello, DD, PhD, vedete? E non conosci queste cose? In verità io ti dico che noi parliamo ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Sappiamo queste cose, le abbiamo viste, lo sappiamo, e voi non ricevete neppure la nostra testimonianza. Si unisce la Chiesa, vedete? Se vi ho dette le cose terrene e non credete, come crederete se io vi dico cose celesti? Ora ascoltate questo, osservate. Ora niuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figliol dell'uomo che è nel cielo. Trovate una soluzione a questo. Sapete, una volta gli disse: cosa pensate di Cristo? Di chi egli è figlio? Disse: figlio di Davide. Disse: allora perché Davide nello spirito gli disse: il Signore ha detto al mio Signore, siediti alla mia destra. Come potrebbe egli essere suo Signore e suo figlio? E nessuno gli chiese altro. In Apocalisse gli disse: io sono la radice e il rampollo di Davide. Vedete? Io sono la vite e il tralcio. Sono il principio, ero prima del principio, ero il principio e sono anche il suo rampollo. Ora, qui gli disse: nessuno è sceso dal cielo se non il figlio dell'uomo che è ora in cielo. E una signora mi chiese una volta una domanda e disse: rispondi a questa per me. E disse: chi pregò Gesù nel giardino del Getsemani? Disse: di chi parlava quando gli disse: nessuno è sceso in cielo se non colui che è sceso dal cielo, perfino il figlio dell'uomo che ora è in cielo? Qui. Eccolo, stare proprio qui sul tetto della casa parlando a Nicodemo e disse: io sono in cielo. È giusto? Lasciamolo fino a stasera, cosa dite? Sta diventando troppo tardi. Oh, mai, vi lascerò meditare un po' su quello questo pomeriggio. Come entrate nella chiesa? Nascendo. Mediante cosa? Il soffio di Dio. Soffia su di me. Soffia su di me, Spirito del Dio vivente. Soffia su di me. Quella è la mia preghiera. Solo lasciare che lo Spirito Santo soffi. Oh, mai, il soffio di Dio. Che cos'è esso? Suggellati nel regno di Dio, sapendo che quando prima di tutto ho confessato, credo a Gesù Cristo. Sì, quindi alla mia fede ho aggiunto virtù. Virtù devota. Poi alla mia virtù ho aggiunto la conoscenza della parola. Alla mia conoscenza ho aggiunto temperanza, autocontrollo. Mi piace quello. Il mio paese è tuo, corona la mia anima di autocontrollo. D'amare, amare splendente. Pazienza, ormai. Provate, non preoccupatevi, Satana che conterà per voi. Ora sto salendo la scala, vedete? Ho aggiunto virtù, conoscenza, temperanza, ora devo aggiungere pazienza. Non ho ancora lo Spirito Santo. Allora, dopo aver aggiunto pazienza, ho aggiunto bontà. Sapete cos'è quello? Come Dio. Ho aggiunto quello. Non comportarsi male, proseguite come dovrebbe agire un detenuto, un cristiano, che non sia un qualcosa di falso, qualcosa in me, l'amore di Dio che proprio ribolle, vedete? Vedete, non dire: oh, ragazzo, potrei farlo, ma forse sarebbe meglio di no, vedete? È là comunque. È una nascita. Sono nato in questo, in questo, in questo, in questo, in questo, in questo, in questo. E poi l'amore di Dio, Cristo, scende e suggella tutto quello in me. Per il servizio, vedete? Allora cosa fa egli quando mi dà lo Spirito Santo? Vi pone in un luogo appartato da soli, vi marchia, vedete? Allora siete una persona diversa, non siete nel mondo, non più, siete adornati diversamente, siete vestiti diversamente, non questo vestito esteriore, no, no, non dovete essere strani, particolari, un colletto inamidato, una lunga cerimonia, come dire, no, no, non fate questo, vi vestite fisicamente così, è il vestito spirituale che conta. La veste iniziale mi è stata messa addosso. Che cosa siete come Gesù? Osservate. Egli fu adombrato e fu trasfigurato là davanti a loro. E la sua veste splendeva come il sole. Eccolo là, Gesù. Dio che posizionava il suo stesso figlio, vedete? E poi venne Mosè. Poi venne Elia. E Pietro disse: sapete, è una cosa buona essere qui. Vedete com'è l'uomo? Oh, sì, il soprannaturale che viene compiuto. Disse: costruiamo tre tabernacoli, costruiamo uno per Mosè, uno per Elia, uno per te. E prima che finisse di parlare, Dio proprio fece tacere l'intera cosa, disse: questo è il mio amato figlio. In tutte queste cose che ho richiesto a Mosè, disposto la legge tramite Mosè, la giustizia dei profeti, egli l'ha adempiuta tutta. Ascoltatemi. Ora io uscirò dal quadro. Ascoltate solo lui. Ascoltate solo lui. Oh, ma che cosa meravigliosa. Poi, quando ci siamo conformati a queste qualifiche e diventiamo pieni delle virtù di Dio e le cose di Dio, allora lo Spirito Santo scende e ci suggella nel regno. Non preoccupatevi, tutti sapranno quello che è. Non dovrete dire: bene, gloria a Dio, so di averlo parlato in lingua, gloria a Dio, so di averlo. Una volta avanzato lo Spirito, non dovete dire una parola in merito. Tutti sapranno che lo avete. Non preoccupatevi, sì. Esso testimonierà di se stesso. E lì lo farà conoscere fra gli uomini. Dio vi benedica. Così felici di essere qui con voi stamattina, avere avuto questo tempo di comunione. Ascoltate, la nostra chiesetta è piccola e tuttavia non abbiamo abbastanza spazio per le persone che vengono qui. Non siamo un'organizzazione, crediamo e abbiamo comunione con ogni organizzazione. Voi solo venite qui perché volete venire e voi vi amiamo e vogliamo che ogni organizzazione, ogni persona, credo che ci siano persone in tutte quelle organizzazioni che siano cristiane, sono fratelli e sorelle in Cristo. Quindi perciò non abbiamo legami, niente a cui unirsi, niente da fare, ma solo essere un cristiano. Come era solito dire Howard Cato: non abbiamo nessuna legge se non l'amore, nessun libro se non la Bibbia, nessun credo se non Cristo. È così, venite a visitarci, ne siamo felici, crediamo al pieno Vangelo, ogni parte della parola, crediamo proprio esattamente in quel modo. Non ci aggiungiamo niente, ne togliamo niente da essere, non aggiungiamo roba denominazionale, ma lasciamo proprio nel modo in cui è, così. E siamo sempre felici di riceverle. Venite, siate con noi quando potete. Preghiamo per i malati, crediamo a tutto quello che la Bibbia dice di fare. Stiamo dimenticando le nostre debolezze indietro e spingiamo verso il segno dell'alta vocazione. Ora, ancora una cosa, permetterete che venga detta. D'altro ieri mattina, noterete la bacheca là fuori, una visione, ha avuto una visione. Erano circa le 5, come mia moglie in fondo sa, o le 6. Mi ero svegliato e ci eravamo alzati per preparare i bambini per andare a scuola e ho solo queste di quando in quando, e voi tutti sapete, tutti voi qui, che non falliscono mai. Esse sono assolutamente perfette, vedete, non falliscono mai. E pensavo di essere la persona più felice che avessi mai visto, mi trovavo al sole, S-O-L-E. Stavo predicando il Vangelo ad una grande, enorme congregazione. Volevo solo venire a vedere se veniva registrato. Una grande, enorme congregazione. Ed erano seduti in una foresta. E raggi di sole splendevano su di loro, proprio qua e là. Portavo la parola. E io sono, come al solito, sempre troppo lungo, troppo in ritardo, predico troppo a lungo. E ho predicato così a lungo, appunto, che la congregazione diventò affamata di cibo naturale. E loro, alcuni di loro, si stancarono. Quindi si alzarono e uscirono per prendere il cibo, iniziarono a uscire. E dissi: no, non fatelo, avevo due punti culminanti che volevo raggiungere nel mio sermone. E il Signore me l'aveva dato, e qualsiasi predicatore sa, quando sapete davvero che è Dio che ve l'ha dato, voi proprio ardete di dirlo alle persone. Stavo proprio predicando Charlie tanto forte quanto potevo predicare, disponendolo proprio, sapete, dicendo tutte queste grandi cose. Questo è quello che Dio sta facendo, guardate questo. E discerne i pensieri del cuore, che cos'è? La parola. E proseguivo così. E oh, vorrei poter ricordare quello che dicevo, qual era il mio tempo. Adesso non riesco a ricordarlo, vedete, ma stavo proprio continuando a predicare e mi osservavo mentre lo facevo. E poi quando mi trovavo là osservando me stesso predicando, e stavo proprio predicando più un po', e dopo un po' mi alzai, sapete, sai, gloria a Dio, dissi: guardate queste cose meravigliose, e questo, quello. Direttamente notai che le persone iniziarono ad agire come se avessero fisicamente fame, e quindi avevano avuto abbastanza spirituale, così iniziarono ad andarsene via, alcuni di loro iniziarono ad andarsene via. Pensai: cos'è che non va? E guardai, ed ecco arrivare delle giovani coppie in seguito al mio fianco. Pensai, dissi: solo un minuto, amico, solo un minuto, verrete di ritorno ancora quando scenderanno le ombre della sera. Vedete, dissi, verrete di ritorno ancora, ma lasciate che vi dia questo primo punto culminante. Da dove vengono tutte queste cose che vi ho mostrato? Da dove vengono? E sì, eccole, sono nella parola di Dio, sono il così dice il Signore, la sua promessa, perché dissi: tutti voi mi siete testimoni, testimoniate questo, che la mia commissione è rimani con la parola. Dissi: che cos'è che avete? Non potete comprendere la parola? Dovete comprenderla. E alcuni loro dissero: ragazzi, mi piacerebbe avere dei biscotti. Così. Beh, semplicemente pensai, gloria a Dio, se vogliono biscotti che vadano bene. Così io mi girai e pensai, oh, ma sai una cosa? L'oscurità scenderà tra un po', velocemente. E se allora stasera, quando la congregazione si radunerà di nuovo, esprò loro il punto culminante e dirò loro che le cose che mi hanno visto fare si trovano nella parola di Dio, non in qualche libro mitico o qualche organizzazione, si trova nella parola. Vedete, ogni parte di ciò è nella parola, perché sono stato incaricato di quello. Sì, sai, loro tutti torneranno stasera, quindi ecco cosa farò. Darò un contesto. Darò come un contesto. Sapete il modo che faccio su questa epoca della Chiesa e altro, dico quello che ho detto prima, gli darò uno sfondo sulla parola. E poi questo grande, meraviglioso punto culminante. Dissi, che tempo sarà? Lode sia Dio! E vedi me stesso diventare molto piccolo e sentì quel lode sia Dio e mi vedi svanire così. Ed ero qui, che ero in piedi. Ora ecco l'interpretazione. Prima cosa che ho fatto, le cose che sono state fatte sono state mistiche per le persone. La maggior parte disse, non intendo il pieno Evangelio e il Santo di Dio, ma intendo la maggioranza delle persone. Non volete mai guardare al mondo, al cosmo, come il messaggio di Dio. Quando andate a dire, come disse Bose, ho avuto un sogno anni fa che il Dio mi avrebbe mandato a Chicago e avrei scosso Chicago per la gloria di Dio. E disse, Joseph, e gli ha già fatto. Ebbene, disse lui, non sono stati scossi fin da Moody. Dissi, quello, io sto parlando della Chiesa. Quella là fuori è carne da cannone. Quella è solo polvere della terra, quel mucchio che riempie le strade, Jezebel truccate e tutto. Dissi, quello là fuori, quelle vecchie grandi logge e altro, si sgretoleranno e cadranno là nelle strade. Dissi, lì sta parlando della Chiesa. La Chiesa che ha visto la rivelazione di Gesù Cristo resa manifesta. E la riconoscono. Potrebbero non essercene che 15 a Chicago, potrebbero non esserci che 10 in questa generazione dell'intera città di Chicago che sorgeranno. Ci avete mai pensato? Come fu il giorno di Noè? Così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dove 8 anime furono salvate. Quanti uscirono da Sodoma? Vedete cosa intendo? Dubito che siano una manciata, vedete. Ma la Chiesa stessa ha ricevuto la scossa, l'hanno riconosciuta, sapevano distinguere la parola, hanno visto la parola quando essa veniva, stava per materializzarsi, e l'hanno afferrata. Ora, guardate quello per un minuto, ora. E questo primo messaggio, quando lo vedevano, tutti si riunivano per esso, dicevano, oh, gloria a Dio, oh, se potessi vedere questo, quello e l'altro, e si allontanavano subito nello stesso modo in cui sono entrati, vedete, e si pensavano, beh, oh, non so, dove vi unireste se non verrò a questo, sarà in quel modo, sarò cacciato fuori, non avrò niente qui, fratelli si chiedono, dicono, bene, cosa farò se io, vedete là? Non si fermeranno abbastanza a riconoscere che essa è la parola che Dio ha promesso o resa manifesta, vedete? E si allontanarono, ma non preoccupatevi, le ombre sono vicinissime, credete. Quando tornerò sul campo, ricordate l'altra sera del messaggio che egli mi ha dato là in passato quando stavo mettendo la pietra angolare, proprio esattamente, dissi, compie l'opera, se quando uscirai da questa visione, leggi 2 Timoteo 4, sapete, si trova là nella pietra angolare, 33 anni fa, dissi, compie l'opera di un evangelista, dai piena prova del tuo ministero, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma secondo le loro voglie si accumuleranno insegnanti, avendo prurito di dire, si volgeranno dalle favole, dalle la verità, le favole, se quello non è avvenuto proprio parola per parola, ma ricordate allora la sera quando non ne ho mai letto il resto, 30 anni, qualcosa in cui ho predicato questo tabernacolo, non sono mai andato oltre a quello, non so perché, mi chiedevo spesso finché un giorno ho visto dove Gesù prese il rotolo e iniziò a leggere, lesse metà della profezia e si fermò e parlò, là a Capernaum e disse, e oggi questa profezia si è adempiuta, perché non lesse il resto di ciò, appartiene alla sua seconda venuta, vedete, e là avevo letto quello, non sapendo, ho preso quello ed eccolo là, proprio davanti a me, a Southern Pine, Carolina del Sud, quel mattino stando là parlando a Joseph Bosè appoggiato al lato della macchina, lo compresi. Paolo disse, tutti mi si sono voltati contro, non c'è nessuno con me. Dema mi ha lasciato amando questo mondo presente ed io ora, guardate, è Ramaio, mi ha raccato molto danno, guardate quello che Dema deve aver passato. Bene, ho visto Paolo predicare il Vangelo e guarire i malati ed eccolo qui sofferente, lui stesso, portando insieme a lui il dottore Luca, sempre quando parte si porta un dottore, un uomo che predica il divino, ebbene, gli ho visto colpire in cecità un uomo e disse, Signore ti rimproveri, sarai cieco per un tempo, e ha lasciato che un Ramaio lo buttasse fuori dalla riunione, ma abbia perso suo potere di compiere le necessità agli uomini. Ahimè, ha perso il suo potere della guarigione divina. Dio si è rivoltato contro di lui. Non penso che Dema andava nel mondo, perché Dema era, conoscete la storia, era di una grande famiglia ricca e voleva andare col resto della folla. Ma Paolo, il povero piccolo Paolo, che cos'era? Dio lascia sempre che un ministero diventi così e poi lo incorona. lasciò che Gesù arrivasse a un punto, guardatela, quando poteva risorgere i morti, quando poteva fare tutto ciò che voleva fare e lasciare che un soldato romano gli strappasse la barba dal volto e gli sputasse in faccia, colpirlo su, mettere uno straccio attorno al suo volto e dire: ora sai, mi dicono che sei un profeta. Tutti loro stavano attorno con delle canne, lo colpivano: fratello, ora dici chi ti ha colpito. E lì sapeva chi l'aveva colpito. Certo che lo sapeva, vedete, ma il suo ministero stava per essere coronato. Arriva sempre al punto in cui sembra sia davvero, davvero debole, proprio quasi finito, poi Dio lo incorona. Oh Signore, lascialo cadere, Signore, chiediamo i capi. Io l'amo, io l'amo, perché per primo allora adoriamo noi, abbiamo avuto un duro insegnamento e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Alziamo le mani a noi, ora siate nello spirito, vedete. Io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amò, e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora alziamoci in piedi. Nel nostro piccolo cantico di congedo canteremo la prima strofa, ci stringeremo le mani, la seconda strofa canteremo a Dio. Bene, e poi saremo congedati. Ora cantiamo. Prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai, caro nome prezioso, sperimenterà gioia in cielo, caro nome prezioso, sperimenterà gioia in cielo. Ora ricordate questo. Ora chiederò a un caro fratello qui che ho ricevuto nella stanza pochi minuti fa, un prezioso caro fratello, un missionario delle assemblee nel deserto quel suo, ho dimenticato qual è il suo nome, gli chiederò di congedarsi in preghiera appena canteremo questa strofa seguente. Prendi te col nome di Gesù come scudo da ogni pericolo, e quando le tentazioni ti accerchieranno, sussurra solo quel santo nome in preghiera. Osservate i diavoli andare via allora, vedete? Ora ricordate, prendi te col nome di Gesù come scudo da ogni pericolo, e quando le tentazioni ti accerchieranno, fermati soltanto e sussurra quel santo nome in preghiera. Osservate cosa verrà. Bene, tutti insieme. Di te col nome di Gesù come scudo da ogni pericolo, quando cerchiamo tentazione, cosa farete allora? Sussurra quel santo nome preghiera, caro nome, caro prezioso, sperimenterà gioia in cielo, caro nome. A vedere qua, ragazzi. Oh, dolce, sperimenterà dolce. Mentre vi trovate qui, l'ultima volta che sono stato qui al tabernacolo, questa madre continua a sorridere e indicare la bambina. Questa bambina aveva dei tutori. E eccola che corre qui attorno giocando dolcemente oggi. Non è bello quello? Lode il Signore. Osservate qui, cara, salta su e giù e mostra loro come riesce a correre attorno. Oh, caro noi, ricordate comunione stasera, quanto dolce, sfema in terra, gioia in cielo, caro nome prezioso, sfema in terra, gioia in cielo. Racchiniamo i capi e ricordate i servizi di stasera. Ora è la sera della comunione e voi tutti lo ricordate, voi che siete cristiani, vi invitiamo a venire e prendere la comunione con noi. Ci aspettiamo un gran tempo. Il nostro prezioso pastore qui, fratello Neville, e quanti amano fratello Neville? Dite amen. Ascoltate, fratelli, ascoltatevi come uno dei pastori qui del tabernacolo. State uniti con fratello Neville, rimanete con lui, vedete. È un servitore di Cristo. Rimanete con Lui. La Bibbia ha detto riuniamoci insieme e ancor più che vediamo avvicinarsi questo giorno malvagio. Venite ai servizi, venite. Entrate proprio e rimanete a fianco del nostro pastore, vedete. Rimanete proprio con Lui.